Ok. A questo punto dovrebbe funzionare. Bene, dicevamo, buongiorno, ben arrivati, ben trovati. Io sono Fabio D'Andrea e sono quello che farà lezione di generale fino a dicembre. E sono quello che credo sia il primo che incontrate, più o meno avete già visto Marina? No, ok, quindi diciamo che faccio gli onori di casa per certi versi. E non so più dove sbatte la testa, se devo essere onesto, nel senso che ormai sono 20 anni, sì, mi pare 20 anni di volo, quindi insomma un po', che insegno e ogni anno la stessa storia, cioè vabbè, che facciamo, come le mettiamo insieme le lezioni, come parliamo, come facciamo a farci capire, e la cosa è sempre più complicata, quindi uno le prova un po' tutte. Una di quelle che provo da un po' è il usare delle canzoni. Però pure quelle cominciano ad essere un po' complicate, tocca spiegare di chi parliamo, chi sono, chi non sono, perché finché ero piccolo, ero più giovane, avevamo un minimo di cose in comune. Oggi comincia ad essere un po' più complicato, per cui cominciamo un attimo a vedere la canzone, perché oltretutto ho sempre delle grosse difficoltà col vostro inglese. Chi parla inglese o capisce l'inglese o sa che hanno detto quelli che cantavano? Ah, vedi, 5-6 mani. Poi dice che te vuoi ammazzare, per forza. Vabbè, ok, allora abbiamo un problema. Uno, ne abbiamo parecchi. Però uno fondamentalmente oggi cominciamo ad affrontarlo in modo un po' diverso, nel senso che io dovrei risocializzarvi, poi capirete di che si tratta. Nel senso che voi arrivate con un tipo di studio, un'impostazione mentale, una serie di idee che vi siete costruiti ormai su 13 anni che studiate, più o meno, cioè, beh, poi vedremo se si capisce, no? Difficilmente, allora facciamo conto che sono 13 anni che studiate e quindi venite pensando di continuare a farlo. E qui teoricamente non dovreste più farlo. Nel senso che qui dovremmo fare qualcos'altro, nel senso che l'università serve a aprire prospettive, serve a dare stimoli, serve a cambiare le cose per molti versi. E voi capitate in un brutto momento o in un bellissimo momento a seconda dei punti di vista perché vi trovate in un momento in cui il modo di fare università e cultura che c'è stato fino all'altro ieri non funziona più. Credo che forse ve ne sarete accorti. Non so se qualcuno di voi perde tempo a guardare telegiornali, leggere giornali, scoprire cosa accade nel pianeta dall'altra parte dei muri. Ecco, stanno succedendo una serie di cose che sono abbastanza esplicite e indicative. Ieri c'era una ragazzina di 16 anni che ha spiegato all'ONU quanto sono stronzi e l'ONU applaudiva. A me sono quelle cose che mi fanno ammazzare dalle risate, no? Arriva uno e dice: siete una banda di stronzi, brava! Come funziona sta cosa? Ecco, però di fatto è carino pensarci perché è quello che sta succedendo, no? Per molti versi. E quello è un argomento che tratteremo meglio da un'altra parte perché il mio insegnamento di magistrale è proprio sul problema del rischio ambientale, quindi capite che è una questione che conosco abbastanza bene. Il problema è, mi chiedo se la conosciate anche voi, e non è solo questa, ma ce ne sono svariate di altre questioni che vengono in mente. E l'altro problema che è ancora a monte è se io riesco a farmi capire quando parlo. Perché non è che ne sia convintissimo. Diciamo che poi quando ho modo di constatarlo in sede d'esame mi interrogo. Quindi oggi faremo tutta una serie di ragionamenti su questo tipo di cosa, più che sulla sociologia, ovvero sia su come cavolo dovete studiare, perché qui si dovrebbe studiare. E una cosa ve la dico subito, se non studiate il mio esame non lo passate. Questa è una cosa che va avanti da anni, non solo qui. A Scienze Motorie avevo degli studenti che avevano 7 anni che venivano a fare l'esame. Loro venivano, io li cacciavo via e loro tornavano, ma non studiavano mai un tubo, per cui, sai, no, a un certo punto dice qualcuno si romperà le scatole, sì, io no. Quindi probabilmente le romperete voi e dovrete studiare. Tanto vale farlo subito, anche perché questa disciplina, per molti versi, come forse saprete, è la base di tutte quelle che poi farete in seguito. Sociologia generale vi dovrebbe dare gli strumenti di base con i quali poi approfondire diversi aspetti più pertinenti alle vostre possibili ispirazioni professionali, quindi sociologia dei processi economici, sociologia del lavoro, dei fenomeni politici, dei media, della sicurezza. Sono tutte sociologie e tutte usano un insieme di concetti di base che vi do io. Quindi se non studiate questo, è un po' complicato capire come facciate a capire il resto. Tant'è che spesso e volentieri, appunto. Vabbè, comunque, ad ogni modo, perciò ci sono una serie di cose abbastanza rilevanti. Una sulla quale batterò moltissimo è l'inglese, non a caso comincio con i Supertramp, perché l'inglese è in qualche modo e per molti versi un qualcosa che dovete sapere, prescindendo da chi ve lo insegna, come lo imparate, eccetera, eccetera. Anche da un punto di vista di semplice inclusione, no? Il 70% dei materiali su internet sono in inglese. Vogliamo tradurli con Babbel? E tutti a ride? Perché spesso e volentieri vengono fuori delle cose estremamente divertenti. Sarebbe carino poter interagire. Non so se qualcuno di voi gioca di gioco di ruolo. Online, videogames, cose di questo genere. Mi raccomando, evitiamo qualunque occasione di interazione con il resto del mondo, che è una buona idea, però se lo faceste, voglio dire, dovreste parlare con gli altri in inglese. Io gioco al Signore degli Anelli online e ieri eravamo in un gruppo dove c'era un australiano, un macedone, un altro greco e uno che veniva dalla Finlandia. E giocavamo tutti insieme perché parlavamo inglese. Chi più, chi meno, ma non è quello il problema. Tra l'altro l'inglese presenta questa piacevole caratteristica che è una delle poche lingue che ti permette di parlare abbastanza facilmente. L'inglese ha imparato 15-20 verbi fondamentali, riesce a dire più o meno tutto. Più o meno, te capiscono, però insomma fondamentalmente, ecco. Quindi io vi esorterei caldamente a farlo, no? Nel senso che ci sono tanti modi, cioè il modo di sentire una canzone seguendo il testo sui vari siti YouTube e compagnia cantante, ci sono video e varie puntate di cose che potete seguire con i cosi, ci sono delle app, no? Io ho Babbel e ci studio il tedesco, dice che te frega il tedesco poco, però effettivamente è una cosa che serve a tenere un minimo, no? Ecco, lo potreste fare anche voi, il costo è molto contenuto, 20 euro ogni 6 mesi, diciamo che ne al massimo uno se li può permettere. Sono tutta una serie di strategie che vi dovrebbero far capire che è importante prendere in mano le redini della vostra cultura. Voi non siete degli oggetti che stanno qui nei quali noi versiamo cose. Sarebbe comodo? Boh, francamente mi annoierebbe mortalmente. Il concetto di fondo è che la vostra cultura siete voi e sarà quello che vi dirò fino a rompervi le palle per tutti questi mesi. E la cultura è una responsabilità nostra, soggettiva. Non è che ve la dà qualcun altro, non è che qualcuno arriva e vi mette in mano un pacchetto e vi dice ecco, adesso sei colto. No, lo devi fare tu. E prendertela con le istituzioni perché non te lo fanno fare è facile, è un alibi. Soprattutto per quello che riguarda le lingue, perché le lingue le devi studiare sempre. Non c'è un momento in cui smetti di studiare una lingua. Io l'inglese lo studio da 40 anni. Leggo in inglese, sento musica in inglese, vedo film in inglese, parlo in inglese. Se no, lo perdi. Come perdi tutto quello che viene fatto normalmente a scuola, no? Che avete fatto, inglese o francese a scuola? Quanto lo sapete parlare? Ecco, allora, capite, può essere pure colpa del professore, per carità, chi dice niente. Ma soprattutto certe cose, come le lingue, se non le pratichi, le perdi. E questo vale anche per l'italiano, ragazzi. Sorpresa. L'italiano non è che è una cosa diversa. L'italiano funziona esattamente uguale. Se voi non lo praticate, lo perdete. E il vostro parco parole diventa sempre più piccolo. E siete sempre in grado di dire meno cose e di pensare meno cose. È un modo di autocastrarsi. Io non riesco bene a capire cosa possa spingere, perché per fortuna o per scelta comunque non mi affligge come patologia, però insomma di fatto io so che voi arrivate con molte meno parole di quelle con cui arrivavano i vostri colleghi anche 5 anni fa o 10 anni fa. E meno parole significa meno modi di parlare. Significa che io dico delle cose e voi non le capite. E siccome venite dal liceo, pensate che alzare la mano e dirmi non ho capito sia un qualche tipo di stigma. Ed è una cazzata. Perché se io dico le cose e voi non le capite, che stiamo a fare qua? Perdiamo tempo? Cioè, non è che mi diverta particolarmente buttare le ore dalla finestra. Quindi, cerchiamo di capirci un po' tutti, nel senso che io userò parole complicate. Un po' perché le scelgo apposta, un po' perché sono parole complicate, sono quelle della lingua sociologica, quindi sono quelle che dovete imparare a usare. E le parole sono importanti. Ora, potremmo fare un lungo discorso su quanto le parole non siano in grado di descrivere quello che ci circonda, ma andremmo a un livello di complicazione che non è il caso di affrontare. Per cui per il momento diamo per scontato, per molti versi è anche vero, che più parole si hanno e meglio si è in grado di capire il mondo e se stessi. Meno parole si hanno, meno si è in grado di operare distinzioni. E noi conosciamo attraverso la distinzione. Noi dividiamo una cosa dall'altra, no? Diciamo, ah, ma questo non è esattamente uguale a quello, quindi è qualcos'altro. E questo è un processo che ci permette di capire meglio le cose, di esserne più padroni, di gestirle in modo più consapevole, se siamo in grado di farlo. Se non siamo in grado di farlo, siamo quasi dei selvaggi. Vi ricordo che uno degli ultimi libri di Umberto Eco, sperando che sappiate chi è Umberto Eco, cosa che, come dire, anche quella diventa abbastanza complicata, era un libro che si chiamava A passo di gambero, ovvero sia dove il grande nostro conterraneo constatava che la nostra cultura negli ultimi anni è molto peggiorata, ma di gran lunga peggiorata. Siamo a dei livelli di rozzezza che non credo si fossero inimmaginabili qualche anno fa. E quindi, no, è tempo di correre i pari. La domanda è: come facciamo a correre i pari? E non lo so, e qui è uno dei problemi dei quali parlavamo prima. Vediamo un attimo alla canzone che può essere interessante. La canzone è una canzone di un gruppo americano degli anni 70 che è arrivato abbastanza avanti poi nel tempo, ma al tempo era, come dire, un must. Non potevi non avere Breakfast in America nel tuo set di dischi a casa. Ed era un gruppo dove, come dire, pensavano anche oltre a fare musica. Tant'è che The Logical Song penso che sia una delle migliori canzoni su quello che ci interessa che siano mai state scritte in assoluto. E che cosa ci dice The Logical Song? Ci parla di un processo che noi studieremo estensivamente qui. Si parla di un processo di socializzazione, di etichettatura, di messa in forma per certi versi, no? Cosa dice la canzone? Dice: io c'era un tempo in cui ero giovane, libero, pensavo alla poesia, vedevo le cose come erano, perlomeno come le immaginavo. Poi a un certo punto è arrivato qualcuno che mi ha detto: vabbè, mo però metti la testa a posto, come diciamo noi, no? Adesso comincia a essere logico, comincia a essere affidabile, comincia a essere prevedibile, comincia a essere gestibile, no? Perché l'idea generale è quella: tu col crescere devi diventare parte di un meccanismo, parte di un qualche tipo di struttura che dovrebbe beneficiarti quanto tu ti rendi utile ad essa. E questo per molti versi è un grosso registro della sociologia. Però, dice il nostro amico, a notte quando vado a dormire tutte queste parole mi lasciano un po' perplesso, io rimango lì a chiedermi chi sono, no? Le famose domande fondamentali, che sto a fare qua di preciso, qual è il senso di tutto questo. Bello dire che te lo chiedi a notte, poi di fatto è vero, perché notte per qualche ragione credo che sarebbe carino farci una sociologia apposta su questo aspetto, dell'aspetto cognitivo della notte. La notte è qualcosa che rimuove tutta una serie di barriere, di convenzioni, no? Ti trovi solo con te stesso, sei lì che guardi per aria, c'è questo enorme trucco del fatto che sembrava ci fosse un cielo sulla tua testa e improvvisamente non c'è più, quindi hai questo abisso che ti guarda da sopra, che è divertente dirlo, però di fatto è così. E improvvisamente ti chiedi delle cose che ci chiediamo da tanti anni. Poi la lezione oggi credo che verterà su quanti anni sono che ci facciamo queste domande, che è una cosa abbastanza interessante. E non sai risponderti, no? Tanto che la domanda alla fine: per favore dimmi chi sono. Ecco, il dimmi chi sono è una domanda che noi ci facciamo da sempre. Sul timpano del tempio di Delfi, di Apollo a Delfi, c'era scritto: conosci te stesso. Lo saprete tutti perché è diventata una di quelle cose che scrivono pure sui biglietti dei baci Perugina, quindi immagino che, ecco. Però il grande problema è che spesso e volentieri uno non capisce di che parliamo, perché le parole hanno, come dicevamo prima, dei limiti, no? Se uno scrive conosci te stesso sulla facciata del tempio più importante della sua religione, vi sembra che sia una cosa semplice? No? Perché se uno ci poteva pure scrivere sta in piedi oppure respira, più o meno la stessa cosa. No, perché conoscere se stessi è complicato. È esattamente quello il problema. E manco è detto che sia possibile, se vogliamo essere proprio specifici. Noi possiamo approssimarci a una nostra conoscenza. Però quello che noi faremo in queste lezioni è proporre un modello antropologico complesso. E qui cominciano subito i famosi cazzi, come si dice, no? Questo dice parole strane. Ecco. Allora, che vuol dire un modello antropologico complesso? C'è qualcuno che si azzarda a decodificare queste tre parole? Sarebbe il benvenuto, ovviamente, nel caso volesse farlo. Ok, allora, modello antropologico che vuol dire? Vuol dire idea di uomo, cosa sulla quale non credo nessuno si sia mai interrogato fino a qui degli astanti, ovvero sia cos'è un uomo. Ci sono stati libri scritti nel XX secolo piuttosto, come dire, no? Se questo è un uomo, ce ne sono stati tanti che si interrogavano. Perché? Perché erano successe cose nel XX secolo che mettevano platealmente in crisi qualunque tipo di idea di umanità avessimo, no? Un uomo non stermina 25-30 milioni di persone. Un uomo non entra in una guerra che causa molti più milioni di persone, distrugge tutto quello che è stato fatto, no? Un uomo lo fa? Pare di sì, visto che l'abbiamo fatto, no? Nietzsche direbbe in modo estremamente cinico: se è successo, lo fa. Quindi l'uomo è anche questo. E come facciamo a capirlo? Che cosa pensiamo sia un uomo? Perché non è una domanda banale, non lo è per niente. Io ho grossi dubbi sull'umanità di un sacco di gente che gira e si presenta in televisione recentemente, quindi figuriamoci. E spesso e volentieri ho grossi dubbi anche sulla mia, perché l'umanità non è un qualcosa di dato. Non è qualcosa che vedanno come un documento, dici ok, sei uomo. No, è una lotta, perché noi siamo costantemente su un crinale. Siamo costantemente su un crinale che non è chiaro, non è facile e soprattutto non ci vengono dati gli strumenti per capirlo, perché a noi ci si dice tu sei uomo, quindi fai questo, questo e quello. Come diceva The Logical Song, tu devi essere prevedibile, affidabile, cinico, calcolatore, no, tutta una serie di immagini e di suggerimenti su come dovresti essere per essere uomo. Tant'è che abbiamo un modello, che è uno di quelli che finalmente sta entrando in crisi recentemente, che è quello dell'Homo economicus, forse ne avrete sentito parlare. Homo economicus è l'uomo che si comporta economicamente. Era uno strumento quando è nato l'Homo economicus. Era alcuni economisti all'inizio si dissero: ma se l'uomo fosse economico, come si comporterebbe? In modo da poter avere una pietra di paragone rispetto al comportamento umano. Poi improvvisamente qualcuno ha detto: no, ma l'uomo è economico. Per cui l'uomo si comporta sempre in modo da avere il massimo, da ottenere il massimo dalle sue azioni, e non agisce se qualcuno non lo paga. È vera sta cosa? Voi vi sentireste di dire sì, io sono fatto così? Credete che sia qualcosa che può descrivervi? I vostri rapporti, i vostri sentimenti, i vostri interessi, le vostre preoccupazioni? No, rispondo io, famo prima. L'uomo non è solo economico, è anche economico. L'uomo è un sacco di cose. Ed è questo il motivo per cui parliamo di un modello antropologico complesso. Uno dei libri che avete a disposizione si chiama... come si chiama? Sette saperi necessari all'educazione del futuro, un testo lungo, una settimana, però vabbè, di un tale Edgar Morin, che è uno dei più grossi pensatori del XX secolo, direi, e questo libro ci parla esattamente di questo, ovvero sia, si pone una domanda, tanto per spiegarvelo, perché qui capirei, le cose si affollano, come si dice. Allora, andiamo a monte. Ci siamo fin qui? Più o meno? Se non capite, sto qua apposta, io lo so che capita, quindi. Allora, il punto qual è? I libri di programma, i libri di testo sono tre. Uno è un manuale nel quale c'è un mio capitolo scritto apposta per voi, quindi quello sarebbe opportuno studiarselo. Poi c'è un altro libro che è questo di Edgar Morin, che si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro, e poi c'è un altro libro che è mio, che si chiama Un mondo a spirale. Ora, il fatto che io vi dica questi titoli, dal mio punto di vista, un po' come il dottore che prescrive una medicina, presume che poi il paziente la prenda. Ecco, io non lo presumo più, ho smesso di presumere. Anche perché nella gran parte dei casi io vedo che voi studiate attraverso degli strumenti che vengono messi a vostra disposizione, pure a pagamento, cosa che è veramente ridicola se vogliamo per certi versi, come vedremo, su internet, nella strana idea che siano meglio dei libri. Questa è una cosa che andrebbe sanata subito, secondo me, no? Perché è una cazzata colossale. Allora, se uno scrive un libro, a meno che non sia un pazzo autolesionista, lo fa per dire qualcosa e lo fa per mettere a disposizione qualcosa. I riassunti dei libri sono un concetto che secondo me potremmo lasciare al liceo, se l'avete applicato al liceo, perché qui i libri vanno capiti. Per capirli, e qui c'è il trucco, la finezza, vanno letti, cazzo. Perché voi non li leggete proprio. Voi arrivate con delle vaghe idee tratte da qualcuno che vi ha raccontato qualcosa, due riassunti, quattro lezioni. Così non si va da nessuna parte, ragazzi. Quindi cerchiamo di capirla questa cosa, i libri vanno letti. Se non li volete comprare, rimediateli, fotocopiateli, fate come cazzo vi pare, non mi interessa, quello non è un problema, il problema è che vanno letti. Perché nel leggere, come dicevo in un esergo precedente di un altro mio libro, c'è la gran parte del libro. Perché il libro non è una cosa che sta lì e funziona da sola, il libro è qualcosa che interagisce con voi e se voi non interagite col libro, è fermo. Non serve a niente. Un libro non va semplicemente letto perché ho fatto 20 pagine oggi. Quelle pagine andrebbero capite. Allora, se tu vuoi, capisci 3 pagine, hai fatto un affarone. Va bene, puoi pure uscire e andare a fare una passeggiata, ma leggile e capiscile. E usa il cervello, perché il cervello, se no, lo butti. Non è una cosa che sta lì e funziona da sola. Noi in Italia, tra le altre cose, tra i tanti bei primati che abbiamo un 70% di analfabetismo di ritorno. Che se lo sommiamo all'analfabetismo di venuta, che è il vostro, fa più o meno il 100%, per cui dice perché te vuoi strappare i capelli che non hai? Perché sì, perché cos'è il 70% di analfabetismo di ritorno? Sono 70% di coloro che hanno studiato, hanno preso titoli vari di studio, che dopo 10 anni non sono più in grado di leggere manco un articolo di giornale, perché non gli regge la concentrazione. Ora, Bianca potrebbe probabilmente aver da ridire, poi adesso vi presenterò anche i miei collaboratori, però resta il fatto che leggere e frequentare opere d'ingegno è qualcosa che va fatto perché serve se vuoi tenere i frutti che hai ottenuto in questi 13 più 5 che fanno 18 anni di studio, che non so, proprio due, no? 18 sono tanti, si presume. Allora, non è che tu leggi un libro e poi lo metti via, non è che tu leggi un articolo e non ci pensi più, non è che tu prendi qualcosa e la fai solo quando ti serve, perché tu non lo sai quando ti serve. C'è questo piccolo problema, tu non hai idea di quando ti servirà un concetto che hai trovato in un libro di sociologia o di medicina legale, perché se tu pensi che quello ti servirà soltanto in un contesto di medicina legale o di sociologia, sei fuori strada, perché non funziona così. Il vostro sapere è qualcosa che voi dovreste utilizzare quotidianamente, perché vi serve sempre, perché vi serve di fare una scelta quando andate a comprare un giornale, quando andate a comprare un vestito, quando volete fare un abbonamento, quando vi chiedono un voto, quando decidete qualcosa che è importante per la vostra vita, dove andare, cosa fare, che mestiere fare. Queste sono tutte scelte dalla prima all'ultima e tutte queste scelte invocano il vostro sapere. Più sapete, meglio scegliete. Meno sapete, più venite scelti. Che c'è qualcuno che vi mette le mani in testa e vi gira. Funziona così. Allora, il motivo, uno dei motivi centrali per i quali io sono qui a perdere tempo tutte queste ore, tutti gli anni, è che vorrei che voi foste in grado di fare i vostri errori da soli. Perché ognuno sbaglia, è normale che sbagli, non tutti saremo d'accordo, avrete delle idee che troverò insopportabili o meravigliose, non mi interessa purché siano le vostre. Se sono le idee di qualcun altro, lì mi girano un po' le palle. So se è chiara sta cosa. Ognuno deve poter sbagliare, ma deve poterlo fare sapendo quello che fa o immaginando di sapere quello che fa. Poi ci sbatte il grugno, impara e va avanti. Ma questa è cultura soggettiva. Allora, studiare serve a vivere. Il famoso Edgar Morin, di cui parlavamo prima, dopo quel libro ne ha scritti altri, che vi inviterei tutti a leggere per conto vostro, tanto non servirà, ma ad ogni modo lo dico, che si chiama Imparare per vivere. No, com'era? Imparare a vivere, qualcosa del genere. Dove esattamente dice questo, che io credo di poter sposare appieno, ovvero sia l'università non serve per lavorare, l'università serve per vivere, che è molto di più. L'ho detto all'Open Day, lo ripeto oggi. Poi dopo si lavora, è una conseguenza, non è che prima lavori e poi vivi, prima vivi e poi lavori. Quindi se tu sai vivere, hai imparato a pensare, sei in grado di usare gli strumenti che ti sono stati dati, sei un miglior lavoratore di quanto non saresti stato. Ma è una conseguenza, quello che si chiamerebbe un corollario per chi ha fatto degli studi un attimo più scientifici. Perciò i libri vanno letti. Udite, udite. lasciate perdere i riassunti, non leggete quello che trovate online perché sono tutti sbagliati. Io sono anni che mi interrogo sul perché Madonna continuate a sbagliare alcune delle domande dei miei iscritti, e la risposta è perché online ci sono le risposte sbagliate. Allora, domanda: voglio sbagliare per conto mio o voglio sbagliare attraverso qualche altro imbecille che non sa quello che fa ma ha messo lì delle cose a casaccio? Cioè, vogliamo farci un minimo carico delle nostre responsabilità? Perché io le mie ce l'ho e le conosco piuttosto bene. Mi chiedo se conosciate le vostre. Perché con l'occasione parliamo anche della strategia d'esame. La strategia d'esame è piuttosto semplice. Voi affronterete uno scritto a fine gennaio, metà gennaio più o meno, che vi permetterà di passare poi a uno stadio successivo qualora prendeste un voto minimo di 16. Quindi, da 15 in giù si viene allo scritto successivo. 16 e 17 sono le famose figuracce che si dicono a Roma, se ci metti pure un'altra figura hai fatto tris, e quindi puoi venire all'orale, ma chiaramente non puoi registrarlo. I voti dal 18 al 27 vi permettono di scegliere se migliorare il voto o registrarlo. Ci siamo fin qui? Ok. Tutto questo è concepito per fare in modo, per facilitarvi, oggettivamente. Non voleva essere una specie di catastrofe. Invece, guarda caso, di solito, questi iscritti culminano con un 70-75% di bocciati in tronco. Con dei punteggi anche, come dire, divertenti, tipo un vostro collega è riuscito a P1 tempo addietro, che, insomma, non è facile, anche statisticamente. No, vuol dire che proprio non hai capito niente, perché altrimenti ti metti a casaccio e una su quattro, bene o male, la becchi, ecco. No, invece lui è riuscito a prendere uno, quindi figuriamoci quanto ci aveva pensato, e questa cosa a me lascia molto perplesso. Mi lascia molto perplesso perché? Perché le domande, come probabilmente capirete andando avanti, io non le faccio in modo puntuale. Cioè, non vi chiedo in che anno Compta ha scritto un libro. Quello ovviamente o lo sai o non lo sai. Di solito le mie domande sono domande alle quali si può arrivare, se ci pensi un attimo, di solito la risposta, no? Più o meno la becchi. Quindi la mia domanda è: quando siete qui a rispondere alle domande, che fate? Perché io non riesco a capirli i risultati di certi. Cioè, ce n'è una, ve la dico tanto, la ridirò e poi non servirà tanto per cambiare, ma insomma, sono ottimista, altrimenti non sarei qui. Dice: quali sono le istituzioni che si occupano del processo di socializzazione? E io vi dico a lezione: guarda, si chiamano agenzie di socializzazione. Mi sembra, no? Fin qui, piuttosto lineare. Ok, la domanda dice: come si chiamano le istituzioni che fanno? Ci sono agenzie, cooperative, gruppi, no? Allora, le agenzie non ce le mettete mai. Allora io mi chiedo, cioè, pensate che io vi dia la bocca per fregarvi? No, a me non interessa, anzi, da tutti i punti di vista, se voi passaste in blocco, mi fareste un favore. Sia da un punto di vista di valutazione ministeriale, che di tempo che perdo a fare gli esami, che di soddisfazione, perché forse potrei dirmi: caspita, hanno capito qualche cosa. Sarebbe molto bello. Quindi a me va bene che voi facciate il compito, che lo passiate, ma per passare sto compito è richiesto: uno, studio; due, pensiero. E so due beni che ultimamente scarseggiano un po', quindi è opportuno che ve lo dica da subito: per passare questo esame tocca studiare e tocca pensare. Ma non è solo questo, è che se voi volete in qualche misura, e qui siamo economici, assicurarvi un ritorno dei soldi che state investendo e che i vostri genitori stanno investendo qui, l'unico modo è studiare. È capire che dovete studiare, perché studiare, ragazzi, è bello. Il vostro problema è che io continuo a studiare a 55 anni. Quindi pensate quanti anni so che studio. E a me piace studiare, perché imparo cose, cambio modo di insegnare, dico altre cose, mi complico la vita non poco, però non vedo cos'altro dovrei fare. E questo era un po' quello che si dicevano anche i grandi filosofi romantici del 7-800, fino a un autore che conosceremo estensivamente nel corso di questo corso, che si chiama Georg Simmel, che è il mio autore di riferimento in sociologia. Loro pensavano che uno non potesse far altro che studiare e crescere, no? Una cosa che si chiama Bildung, non so se avete mai sentito nominare, forse a scuola sì, perché c'erano i famosi Bildungsroman, i famosi romanzi di formazione, quindi le lettere di Jacopo Ortis, il Wilhelm Meister di Goethe, tutte queste cose qui erano racconti di gente che cresceva. E qui dovreste fare lo stesso. L'idea generale è che all'università, e comunque lungo tutto il corso dello studio, uno cresce, diventa migliore di prima, perché se esci da qui e sei lo stesso torso di broccolo che eri quando sei entrato, c'è qualcosa che non quadra. O no? Io non ho fatto bene il mio lavoro, voi non avete fatto bene il vostro, qualcosa non funziona. Solo che il problema è che questo tipo di lavoro è qualcosa che dovete fare voi, non lo posso fare io. Non c'è qualcuno che vi insegna, c'è qualcuno che può indirizzarvi. Però se non ci mettete del vostro, la crescita interiore non accade, invecchiate solo. Non so se questa cosa è chiara. Anche stando qui pranate in qualche misura qualche tipo di energia per il quale dopo 3 ore di lezione, a prescindere, siete meglio di prima. No, siete solo più vecchi di 3 ore. Se non avete capito niente, l'avete buttata nella pattumiera. E vi costano. Oltre al fatto che siete più vecchi di 3 ore, vi sono anche costate una percentuale di tasse. Quindi la cosa è stupida per molti versi, no? Indi, nessuno dice che voi non dobbiate uscire, festeggiare, bere, ubriacarvi, fare sesso, quello che vi pare che fate qui normalmente in giro per Narni, ma fatelo con un minimo di misura, no? C'è anche la parte nella quale si studia, che nessuno dice che siate obbligati a studiare 8 ore al giorno seduti lì, come diceva il vecchio Alfieri, volli, volli, fortissimamente volli, no? Perché quello lo fanno alcuni e non è detto che sia una buona idea. Perché non è una buona idea? Perché studiare è un'attività un po' particolare, anche lei, che ora è? Ah, ok. Allora, studiare è un'attività un po' particolare, nel senso che non è industrializzabile, non è customizzabile, non è descrivibile a prescindere, dipende da voi. Ognuno studia a modo suo, ognuno capisce a modo suo e con i suoi tempi. Quindi, come vedete, qui stiamo facendo già un notevole cortocircuito, perché voi siete qui per 72 ore in 3 mesi. E queste 72 ore, che voi lo sappiate o meno, ve lo dico io, non saranno sufficienti per farvi capire questa materia. Perché non è fisiologicamente possibile, ma lo è burocraticamente. Abbiamo un piccolo problema. Ovvero sia, se tu non capisci quello che sta, di cosa stai parlando, immagini che studiare 3 ore alla settimana o studiarne 9 sia la stessa cosa, perché tanto tu so quelle le ore, no? Allora, prima noi facevamo, e qui parlo del giurassico, facevamo dei corsi che cominciavano a novembre e finivano a maggio, ed erano 3 ore alla settimana. 3 ore alla settimana, dice, ammazza, fanno niente i professori. Ok, 3 ore alla settimana, però che succedeva? Che tu i primi 2 mesi, come dire, cominciavi a capire più o meno di che si trattava, entravi pian piano nell'ottica, e dopo cominciavi a ragionare nella disciplina. Perché la disciplina è nuova, voi non credo siate sociologi o abbiate... Qualcuno di voi ha fatto il liceo delle scienze sociali? Alleluia. Ok, allora, già stiamo un passo avanti, però insomma diciamo che nella gran parte dei casi molti di voi non sanno cos'è la sociologia, eppure quelli che vengono al liceo probabilmente avranno dei problemi con la mia sociologia, quindi insomma sarà un po' complicato. Perciò il tempo di entrare nella materia è importante, perché conoscere e capire sono processi lunghi sui quali abbiamo un certo controllo, ma non tanto. Non è che io mi siedo a un tavolino e dico, mo capisco, sarebbe facile. Come non mi siedo a un tavolino e scopro qualche cosa di nuovo, no? Come vorrebbero tanti dei nostri creativi, industriali, eccetera, eccetera. Tutte queste visioni sono delle visioni che derivano da un modello antropologico. Guarda un po' i casi della vita. Vuol dire che la gran parte di quelli che ragionano oggi pensano che l'uomo sia fatto in un certo modo. Il problema è che sbagliano. E di conseguenza ne vengono fuori una serie di cose che sono veramente complicate, problematiche, pericolose. Perché le conseguenze di questo ragionare sull'uomo in un certo modo portano alla crisi ambientale, portano alla crisi politica, portano alla crisi di rappresentanza, portano all'ignoranza diffusa, portano più o meno dove siamo oggi. Per cui è importante, era un gesto che voleva dire qualcosa, sa che a un'asta gli avrei già venduto una bella scultura per 700-800 mila euro, sì? Okay, vabbè. Allora, dicevamo, il problema è questo. Qual è il problema? L'asta m'ha distratto. Che dicevo prima dell'asta? Sì, però parlate con un po' di volume, ragazzi, perché sennò... Che dicevo? Ah, ok, il modello antropologico, grazie, intanto vado in cortocircuito. Allora, dicevamo, il problema è questo modello antropologico che ci dice che siamo strumentali, calcolatori, economici, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi capite che è opportuno in qualche misura lavorarci su questa cosa, però il grande problema è che prima uno deve rendersene conto, perché questi sono dei concetti che vengono dati per scontati. Ci sono tutta una serie di idee che noi diamo per naturali, fra virgolette, che non sono naturali per niente. Una serie di idee che ci hanno detto essere naturali, che nella versione precedente di cultura sembravano naturali. Possiamo dire un sacco di cose, un sacco di modi per aggirare questo discorso, però di fatto l'idea è questa, ovvero sia noi abbiamo degli strumenti in mano che non ci servono, e sono strumenti che non sappiamo manco di avere, perché la gran parte di noi non immagina che la definizione di uomo sia qualcosa di discutibile e modificabile. Per voi essere umani è essere umani, facile. Qualcuno me lo potrebbe spiegare? La domanda è, secondo lei, essere umano, che cosa significa? Provare sentimenti? Secondo il modello corrente, quello è proprio il contrario. Devo dire, purtroppo c'è questa cosa.
L'essere umano è fatto dalle scelte che fa. È formato dalle scelte che esso fa.
Sì, però diciamo che questo vorrebbe dire che se uno fa delle scelte cattive continua a essere tranquillamente un essere umano, perché le abbia fatte lui. O no? Non c'è una dimensione etica in questo essere umano?
Io penso di no.
Lui pensa di no. Lei?
Avere una ragione.
Una ragione o la ragione? Perché non so, non so, non è esattamente la stessa cosa anche lì. Ok, come vedete la questione è variegata, no? Una cosa sulla quale probabilmente tutti pensavamo di essere radicalmente d'accordo, come succede nell'ovvio, non è ovvia per niente. E l'ovvio è uno dei nostri grandi problemi. L'ovvio è quello per il quale tu dici una cosa a qualcuno e quando non sei in grado di spiegare gli fai un gesto con la mano e dici, lo sai, no? Ecco, no, non lo sai. Parliamone. Che vuol dire ogni parola che usiamo? Ci abbiamo mai pensato? Da dove viene? Che storia ha? Perché si è fatta in quel modo? Perché è stata scelta lei e non un'altra? Tutte queste cose non sono banali, perché le parole sono importanti. Quindi il problema è che il modello umano corrente, quello che oggi noi riteniamo essere uomo, è qualcuno che non ha un problema etico, è qualcuno che massimizza i suoi ritorni, è qualcuno che opera esclusivamente sulla base della ragione, con la R maiuscola. E questo ci viene da un tizio che si chiamava Cartesio, non so se è qualcuno di voi. Bene, con Cartesio avremo a che fare estensivamente per tutto questo tempo, perché è in qualche modo il sistematizzatore di questo modello, cioè quello che l'ha proposto alla nostra cultura nel modo più chiaro possibile, e la nostra cultura l'ha recepito, ma l'ha recepito talmente tanto da farlo diventare un dogma indiscusso. Quindi l'uomo, dal nostro punto di vista, è colui che usa la ragione con la R. La ragione con la R equivale a quella che si chiama oggi intelligenza logico-matematica. Non a caso la canzone di Supertramp si chiama The Logical Song. Tutto torna, non è strano, quando cominciate a farci caso. Questa intelligenza logico-matematica, per noi, ad oggi, è l'unico modo per valutare qualcuno. È uno dei criteri che utilizziamo per stabilire il valore di una persona. Tant'è che viene, per esempio, valutata in sede di selezione lavorativa, no? Attraverso una serie di strumenti, tipo quello del famoso QI, forse avete sentito nominare, il quoziente intellettivo. Ecco. Il quoziente intellettivo misura soltanto l'intelligenza logico-matematica. Perché? Perché fino a quando è stato elaborato, si pensava che quella fosse l'unica intelligenza possibile, perché un uomo che deve essere razionale non può avere un'altra intelligenza che non un'intelligenza matematica. Non so se questa cosa è chiara. Nel frattempo abbiamo scoperto cose, tipo un tale signor Gardner ha scritto un bel libro che si chiama Forma Mentis, dicendo, guardate che l'intelligenza è molto più complessa del semplice far di conto ed essere rapidi in matematica e topologia. L'intelligenza sono di fatto 7 intelligenze diverse. Se qualcuno si occupa di esoterismo saprà che il 7 è un numero estremamente interessante, ma in questo caso non so quanto fosse voluta o meno la cosa, ad ogni modo possiamo prenderlo un po' come una costante. Di queste 7 intelligenze noi ne privilegiamo una, quella logico-matematica, che guarda caso è la meno utile da molti punti di vista. Nelle intelligenze ce n'è una relativa alle lingue, quindi qualcuno è in qualche modo esente dallo studiare lingue perché proprio non ci riesce, capitano queste cose, no? C'è qualcuno che proprio per quanto si applica le lingue non le mastica, succede. C'è l'intelligenza cinestetica, Totti è stupido? Tutti direbbero di sì in larga misura, no? Ma no, perché lui è un'altra intelligenza. Tu sei in grado di giocare come giocava Totti? No, e allora che volemo fare? Non so se avete visto un film che si chiama Bill Elliot, tempo addietro, che era quello del bambino che ballava in Irlanda, di una bellezza rara. Ecco, quello è meno intelligente di Einstein? Perché? Se uno eccelle in un campo e l'altro eccelle in un altro, non dovrebbero essere di pari intelligenza? O perlomeno di pari dignità? Ma per noi quello è uno che sgambetta e Einstein è Einstein. Per quanto Einstein, ne potremmo parlare estensivamente, fosse molto meno Einstein di quanto noi pensiamo. Però detto questo, la domanda è: vi rendete conto di quanto è importante il modello antropologico con queste ricadute? Il modello antropologico cos'è? È qualcosa che valorizza alcuni aspetti dell'essere umano a scapito di altri. È qualcosa che valorizza la ragione contro le emozioni, tanto per dirne una. È qualcosa che valorizza l'egoismo contro l'altruismo. È qualcosa che magnifica il ruolo della matematica e va a scapito di tutto il resto. E guarda caso, qui noi siamo tutto il resto. Noi siamo le humanities, siamo le scienze fatte di parole. Non facciamo calcoli, o perlomeno nella gran parte dei casi facciamo calcoli, altri dicono che tutti questi calcoli ci potremmo risparmiare. Io faccio parte di questa schiera, perché i calcoli lasciano il tempo che trovano, come cercheremo di vedere. Ci sono tutta una serie di cose sotto i calcoli, sotto i dati, che noi non sappiamo, quindi prendiamo i dati per buoni. Ecco, quello è un altro aspetto dell'ovvio complicato. Quindi, come vedete, il parlare dei fondamenti della conoscenza è importante, perché poi quelli si riflettono. E vi dirò di più, e su questo chiudiamo, così vi andate ripiano un attimo con un minimo d'aria. Il fatto che io pensi che l'uomo deve essere razionale, e soltanto razionale, ha una ricaduta abbastanza immediata, nel senso che quando io non mi comporto in modo razionale, mi sento a disagio. Se a me mi hanno detto che l'uomo, no, è calcolatore, fa le cose con un ritorno, deve farsi tutti i conti ogni volta che, e io poi invece no, perché faccio una cosa perché mi piace, devo spiegarmelo. E devo spiegarlo pure agli altri. E alla fine accade una cosa antipatica, ovvero sia, io sono perennemente non all'altezza. Sto microfono, se lo potessi bruciare vivo, sarei una persona felice. Vorrebbe un fisico che mi studi la configurazione dei Doppler qui, perché veramente tanto per rimanere nel... Vabbè. Comunque, il problema è questo. Se io ritengo di dover essere perennemente razionale, e non lo sono, perché io non sono perennemente razionale, perché non sono fatto così, è un po' un problema, perché è come se qualcuno dicesse: guarda, che tu per essere bravo devi volare. Io non volo, allora non sei bravo. Ma io posso volare? No, ed è esattamente lo stesso problema. Posso essere razionale 24 ore su 24, ma quando mai? Quando mai voi siete razionali 24 ore su 24? Voi non sapete neanche dove siete 24 ore su 24. Figuriamoci essere razionali. E non è che ce l'ho con voi in generale, idem. No? Faccio una cosa e non me ne accorgo, arrivo qui, non so come ho fatto, non mi ricordo dove ho messo la macchina, dove ho messo le chiavi, dove ho chiamato qualcuno e non l'ho chiamato. Non vi capita mai perdervi in qualche tipo di cosa? Dicevi, scusa, ecco, dove eri? Eri razionale in quel momento? E tutti a ride. Ma quando mai? Quando? Questo è facile. Osservatevi. È quello il problema del conoscere se stessi. Se tu non te guardi e non te critichi e non te fai le bucce ogni momento, non capisci un cazzo, perché la tua esistenza è quella, non è un'altra. Cioè, non è che succedono cose da un'altra parte mentre tu sei chissà dove e queste ti riguardano. Tu sei quello che vive 24 ore su 24, non qualcun altro. E se tu di queste 24 ore su 24 non sei mai in grado di render conto, perché te so passate come un film davanti, perché eri a guardare il cellulare, perché ti chiamava un altro, perché quello che vi pare, hai buttato via la tua vita. Forse no, però insomma comunque c'è qualcosa che non quadra. E chiaramente una cosa la possiamo dire: tu non stai rispettando quello che è il modello condiviso attualmente. tu non sei razionale 24 ore su 24, perché vuol dire 20 minuti buttati a fare qualcosa sono 20 minuti buttati che potevano essere impiegati meglio per farti guadagnare dei soldi, per farti crescere in status, per farti ottenere cose. Questa sarebbe l'idea, no? Se vorreste essere razionali, voi qui stareste tutti quanti precisi, sempre pronti, perché dovreste massimizzare il tempo, le spese, i risultati, i benefici, i costi, tutte queste cose. Quando mai? Chi è che vive così? Nessuno. Perché non è così che siamo fatti. Allora, finché non entriamo nell'ottica che il modello è sbagliato, è un problema. Perché saremo perennemente in debito, saremo perennemente sotto, saremo perennemente bassi di autostima. Perché non saremo all'altezza delle aspettative. Questi sono tutti concetti cruciali della sociologia. L'idea di status, arrivo, l'idea di aspettativa, l'idea di conformità, sono tutte idee centrali che erano tutte nella canzone Supertramp, tra l'altro, no? Perché a un certo punto dice, se tu non sei affidabile, allora a quel punto ti diranno che sei un criminale, un liberale, un anarchico, no, tutte quelle cose che continuiamo a dire da 45 anni, 50 anni a questa parte, a chiunque non la pensi allo stesso modo. È un po' un problema, è anche un problema di biodiversità intellettuale, no? Se tutti la pensassimo allo stesso modo, pensate che palle. Prego.
Lei ci sta dicendo di essere razionali?
No, io vi sto dicendo di essere razionali quando serve, che è diverso. Voi non siete sempre razionali, non siete sempre economici, ve lo dicono gli altri che dovreste essere sempre razionali, però voi non sarete mai sempre razionali, quindi c'è uno scarto necessario in questa cosa, non so se è chiaro. Quindi se uno è in grado di capirlo, si spiega e si giustifica molto meglio e comincia a conoscersi. Prego. Un attimo, che dove va tutto adesso?
No,
che ci voglio dire?
Quello per esempio di un lavorista, un mafioso, uno che non, a cui non interessa nulla, ma solo i soldi.
Non l'ho capita.
Cioè, perché voi ci avete parlato di un uomo che comunque è pensato come un uomo calcolatore.
Esatto. Lei se n'è accorto che è uguale al modello dei camorristi e dei mafiosi? È buffo, guardi, è strano. Esatto, guarda un po' i casi della vita. Il problema è che quando tu non ti poni... Allora, il vostro collega dice, ma lei ci sta dicendo che il modello che ci propone è di quello di un camorrista o di un mafioso. Ora, qualcuno avrà letto forse Saviano quando parla di sistema. Non è casuale. Nel senso che noi ci adontiamo tutti, no? Ci adontiamo tutti quando ci sono mafiosi, quando ci sono camorristi, facciamo bene ad adontarci, anzi dovremmo farlo un po' di più. Ma stranamente non ci adontiamo quando gli stessi comportamenti vengono assunti da altri che fanno esattamente la stessa cosa, ma quelli possono. Vi lascio, perché vi voglio far respirare un attimo, con una breve riflessione. Cocaina. La cocaina implica un giudizio negativo a prescindere? O avete fatto caso che dipende da chi la prende? Perché l'avvocato Agnelli aveva il setto di platino, quindi sapevano tutti che era un cocainomane. Eppure non mi risulta che qualcuno gli abbia mai detto sei uno sporco post-tossicodipendente, Cristo. Mentre se tu sei uno qualunque e te droghi, è un drogato. Parliamo sempre della stessa cocaina. I manager la possono prendere. Poverini, le richieste che il sistema fa loro sono talmente tanto alte che se non prendi qualcosa come fai ad affrontarle? Quindi per i manager va bene. Per quello che la prende il sabato per farsi un tiro qualunque, se sei poco extracomunitario è un disastro. Come funziona sta cosa? Dov'è l'etica in tutto questo discorso? È esattamente lo stesso discorso. Allora, i modelli di comportamento purtroppo sono quelli. Se tu prendi un comportamento senza alcuna dimensione etica, questo comportamento ti sfugge di mano. Poi vedremo una serie di esempi e di circostanze banali, non problemi di mafia e camorra, che quelli, insomma, poi eventualmente li affronterete con altri. Però il problema di fondo è esattamente quello, è che quelle sono delle manifestazioni coerenti col modello. Semplicemente questo. Ecco perché il modello è problematico. Capite? Perché nel momento in cui è stato concepito aveva un suo senso, come vedremo, ma poi ce lo siamo fatto e ritagliato in un certo modo per il quale l'ultima formulazione è quella del famoso Jimmy Carter, che dice business is business, baby, no? Quindi nel business tu puoi fottere chi te pare. Perché? Perché tu puoi imboscare centinaia di milioni se non miliardi alle Cayman e io devo pagare le tasse. Perché tu puoi avere tutti i migliori medici del caso e devo aspettare 2 anni per avere una TAC se non ho i soldi. Sono una serie di domande che ai miei tempi ci facevamo praticamente tutti i giorni. Oggi pare che non se le faccia più nessuno, ma è divertente per certi versi poi vedere che emergono, no? Perché è talmente ovvio, è talmente chiaro. Tutti quanti ci strappiamo i capelli perché la gente muore di fame, però nessuno fa una piega quando un calciatore viene pagato 80 milioni, 70, quanto cazzo li pagano questi giocatori? Non lo so, delle cifre oscene dal mio punto di vista. Lì facciamo una piega. Credo che sia opportuno interrogarsi, però lo facciamo a ricominciare da un quarto d'ora. Bene, vedo che siete ancora quasi tutti. Passo avanti, notevole. Dunque, formalità, me ne scordo quasi sempre, ma a sto punto è il caso di affrontarle. Vi presento prima di tutto i miei collaboratori che avranno a vario titolo modo di interagire con voi, e sono la dottoressa Elena Savona, la dottoressa Bianca Rumore e il dottor Michele Bernardi. Sono tutti vostri colleghi anziani, anche se nella maggior parte dei casi non sempre. E mi aiuteranno a fare un po' di lezioni, un minimo di filtro e tutoraggio se avete bisogno di qualcosa, eccetera eccetera. Quindi prendetevi poi eventualmente le loro mail se avete interesse, eccetera eccetera, perché possono essere un buon contatto. La mia mail invece è fabio.d'andrea@unipg.it, quindi potete scrivermi per qualunque ragione. Per molti di voi probabilmente sarò anche il tutor, se continua come al solito, e se no mi trovate su Facebook senza particolari problemi, e altrimenti mi trovate sul mio sito, dove vi invito ad andare, perché sul sito trovate tutti gli audio delle lezioni, ragion per cui, come dire, scusa meno per poter dire ma non c'ero, chi se ne frega, poi dici avrà un computer, no? Ecco. Allora, il sito si chiama www.sociologica.it e di norma nel fine settimana carico l'audio delle lezioni della settimana, più o meno, diciamo. Vi trovate tutte le lezioni dal 2007 ad oggi, per chi volesse fare una cosa proprio, come dire, fantascientifica, sono già tutte lì. Ci sono anche materiali di studio, articoli, saggi, c'è un po' di roba che può tornare utile, dei miei interventi in conferenze, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi, diciamo che sono gli strumenti. Tenete presente che le lezioni sono parte integrante del programma, ovviamente. Quindi i tre libri di cui parlavamo prima, che sono, e abbiamo anche il libro nella sua fisicità, come si dice, Lineamenti di Sociologia Generale a cura di Andrea Millefiorini. Prima che me lo chiediate, i libri vanno studiati nella loro interezza. Poi il focus della lezione spesso e volentieri lascerà alcuni argomenti un po' da parte. Regolatevi voi, ma la lettura del libro è richiesta, nel senso che poi appunto non è che vado a chiedere anche qui chi era quello che ha detto a coso di fare così, no. Però insomma è opportuno che lo leggiate, perché è un manuale piuttosto interessante e vi dà un'idea della sociologia all'anno scorso più o meno nella sua complessità, perché la sociologia è una disciplina, come probabilmente starete cominciando a capire, che non è uniforme. Ci sono miriadi di teorie sociologiche, ci sono una serie di autori di riferimento che non sono particolarmente d'accordo gli uni con gli altri, non siamo d'accordo ad oggi gli uni con gli altri, quindi insomma c'è da saperne un po'. È un po' come la filosofia, l'antropologia, quasi tutte le scienze umane, non c'è un grande consenso generale, però lavoriamo tutti all'interno di una serie di assunti che invece sono abbastanza comuni. Quindi il libro dà conto di tutto questo discorso, c'è un mio capitolo ad hoc, quindi quello ovviamente è materiale abbastanza interessante e utile per capire quello che diciamo a lezione. Poi Edgar Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro. Chi legge inglese e francese lo trova gratis online, noi non abbiamo questa fortuna, quindi lo trovate in Raffaello Cortina. Tutta la serie di questi di Morin è interessante, c'è La testa ben fatta, Insegnare per vivere, Sette lezioni sul pensiero complesso, ce ne sono parecchi. Sono libri, questo è un progetto UNESCO, e quindi vuol dire che l'UNESCO ha pagato Edgar Morin perché semplificasse il suo pensiero in modo da renderlo fruibile ai più. Edgar Morin ha scritto 6 libri sul metodo, è uno dei più grandi pensatori viventi ancora, per fortuna, è piuttosto anziano, ma insomma. E ha fatto un lavoro enorme di, come dire, transdisciplinarità, nel senso che Morin usa fisica, fisiologia, anatomia, scienze comparate, filosofia, sociologia, tutte cose che forse, se ci pensate un attimo, non è così strano che collaborino, visto che parlano dell'uomo, no? Il problema è che noi invece abbiamo questo modo di ragionare per compartimenti stagni, per i quali se parli di fisica non puoi parlare di filosofia. Ed è una baggianata colossale, perché se qualcuno perdesse un minimo di tempo e andasse a vedere se i fisici hanno parlato di filosofia, scoprirebbe che sì, Heisenberg ha scritto libri di filosofia, Einstein ha scritto libri di filosofia, Pauli era un grande amico di Jung, quindi si occupava di psicologia, eccetera. Quindi le menti un minimo, ma oddio, qui un minimo no, diciamo le menti molto aperte sono loro e va bene, ma a noi serve il confronto con le diverse discipline per capire qualcosa, che altrimenti ci occupiamo soltanto di una piccola parte di quello che stiamo studiando e non ne capiamo perché siamo complessi. Ecco perché vi dico che serve un modello umano complesso. Buona parte di questo modello umano lo ricaviamo dal testo di Morin, perché appunto lui ci parla di homo duplex, di homo complexus, cioè di un uomo dove convivono sia l'homo economicus che l'homo ludens, chi gioca, che l'homo folle, no? Ce ne sono tanti e sono tutti noi. Noi tutti quanti abbiamo questi aspetti in noi, non è che dobbiamo andarli a cercare chissà dove. Per quello dico osservatevi, perché tutti noi siamo una volta buoni, una volta cattivi, una volta stronzi, una volta altruisti, una volta eroici. Non sempre, gli eroi non sono fissi, è che poi fa l'eroe tutta la vita. Infatti è uno dei grandi problemi degli eroi, di solito muoiono giovani, perché non è che una volta che hai fatto l'eroe poi comincia a essere complicato. Però vabbè, quello è un altro discorso. Ad ogni modo, quindi questo è il secondo, e il terzo, questa è la vecchia edizione, però va bene lo stesso, è mio ed è un libro, diciamo, a partire da un autore francese che ho molto amato, che si chiama Michel Maffesoli, e poi ci sono tutta una serie di, come dire, approfondimenti relativi a aspetti della nostra cultura, della nostra società. Ora, l'ordine è lo stesso col quale ve li sto proponendo, nel senso che cominciamo dal manuale, fra un mesetto e mezzo passiamo a Morin, un mese più o meno passiamo a Morin, e poi chiudiamo col mio libro. Diciamo che chi volesse avventurarsi può avventurarsi fino a Morin, il mio libro lo lascerei da parte perché non è proprio esattamente una cosa semplice, quindi merita di avere un minimo di lavoro a monte, come dicevamo, prima di poterlo capire. E ovviamente siamo qui per chiarire alcuni punti. Questo è uno dei momenti clou della questione, ovvero sia cooperare. Come vi dicevo l'altra prima, le sette intelligenze di Gardner contemplano due in particolare intelligenze molto bistrattate dalla nostra cultura, che sono l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza interpersonale. Che vuol dire? L'intelligenza intrapersonale è quella che ti permette di capirti, quindi di interpretare i tuoi stati d'animo, le tue pulsioni, le tue emozioni, tutto ciò che accade al tuo interno. Il tuo interno è importante. Noi lo abbiamo totalmente svalutato a favore del nostro esterno, e infatti i risultati poi si vedono. Però il tuo interno è importante, perché è quel famoso conosci te stesso di prima, non è che accade da un'altra parte il te stesso. Tu sei quello che accade dentro di te. Insieme all'analfabetismo di ritorno di cui parlavamo prima, siamo sempre più afflitti, e non solo in Italia ma in tutto il mondo, da analfabetismo emotivo, ovvero sia non siamo più in grado di distinguere le diverse emozioni che proviamo, sensazioni ed emozioni. Una serie di teorie abbastanza consolidate dicono per esempio che il problema dell'obesità ha a che fare con questo, ovvero sia che molti semplificano tutto ciò che provano come fame e quindi mangiano. Molti interpretano tutto ciò che vivono come affronto e diventano dei bulli. Non sono modi per scusarli, ma sono modi per capire, no, come funzionano alcune cose. Meno siamo consapevoli di quello che accade dentro di noi, meno siamo in grado di leggere le nostre emozioni, meno siamo in grado di riconoscerle negli altri. Se io riconosco solo l'emozione dell'affronto, qualunque cosa per me sarà un affronto. Lo sguardo per strada, un commento, un disinteresse motivato da altro, qualsiasi cosa viene letta ovviamente, no? Come dice il proverbio, per un martello tutto è chiodo. Esattamente lo stesso discorso. Quindi noi dobbiamo curare questa intelligenza. L'intelligenza interpersonale ovviamente ha a che fare con i modi di porsi in relazione con l'altro. Vedremo simpatia ed empatia, vedremo tutta una serie di sentimenti e modalità relazionali che vengono oggi ovviamente sacrificate. Perché? Perché il famoso modello di cui parliamo prima è un modello anche individualista, che si focalizza esclusivamente sui propri mezzi e sui propri fini. È un modello egoista, radicalmente egoista, tant'è che interpreta spesso e volentieri anche l'altruismo in termini di egoismo. Si dice, fa l'altruista perché poi gli torna qualcosa da qualche altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. Che può anche accadere, per carità, ma ciò non toglie. No? Anche altruismo ed egoismo, vedremo, sono delle categorie che noi abbiamo assolutizzato senza nessun motivo. Perché vi sfido a trovarmi un atto altruista che non abbia una vena d'egoismo, e vi sfido a trovare un atto egoistico che in qualche modo non possa anche essere letto come atto di altruismo e interesse per altri. Tutto questo per dirvi appunto che queste attività e queste intelligenze sono state colpevolmente tralasciate e sminuite nel nostro sistema culturale perché non stanno all'interno del paradigma e del modello antropologico. E questo è accaduto a detrimento dello stesso. Che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, come vi dicevo prima, noi facciamo la selezione del personale utilizzando questo strumento che si chiama QI. Ora, il QI ha una capacità predittiva pari praticamente a zero. Ovvero sia, non c'è modo di stabilire una correlazione sensata tra l'entità del QI e il successo che tu avrai nel ruolo che vai a ricoprire. E questo è dimostrato scientificamente. Non me lo sto inventando. Quindi la domanda è perché? Perché? Perché noi abbiamo deciso che quella è l'intelligenza che va valutata, dopodiché che questo serva o meno non ci interessa. Il divertente qual è? Che esiste invece uno strumento che valuta l'intelligenza interpersonale, che si chiama PONS, che vuol dire profilo di non-verbal, profilo di consapevolezza non verbale, che trovate linkato nel mio sito per chi lo volesse vedere, che ha una capacità predittiva del successo personale del 92%. Vuol dire che se tu sei bravo a interpretare le emozioni altrui, e le emozioni altrui le interpreti attraverso le espressioni del viso, la postura del corpo, il modo di parlare, la voce, cioè tutta una serie di indicatori non verbali, non a caso si chiama indicatore di consapevolezza e capacità non verbali. Ecco, nel momento in cui tu sei bravo in questo, sei probabilmente votato al successo. Perché sarai in grado di interagire con l'altro, perché farai in modo che l'altro concordi con te o comunque riesca a lavorare con te per ottenere qualcos'altro. Perché il paradosso della nostra situazione è che noi predichiamo una necessaria individualizzazione, no? Diamo tutte le responsabilità e le croci addosso al singolo, e abbiamo invece davanti a noi dei problemi che non sono affrontabili che tutti insieme. Il problema dell'ambiente, tornando a Greta Thunberg, ma come lo affronti da solo? Ma anche a livello di Stato, ma come lo affronti a livello di nazione? È un problema che deve essere affrontato su scala globale. E perché si possa ragionare su scala globale, occorre che si cominci a capire che si può collaborare. E questo è il punto centrale. E collaborare non è facile. Non so se questa cosa è chiara. Perché tu devi capire l'altro, fare in modo che lui capisca te e accordarvi. Tutti vorremmo poter fare come cazzo ci pare, ragazzi. Però prendiamo l'esempio della nostra vita politica, non solo la nostra, ma quella che presumo conosciate un po' meglio. Allora, uno vuole i pieni poteri, quell'altro non fanno alleanze. La politica è l'esatto contrario. La democrazia è l'esatto contrario. La democrazia perché esiste? perché qualcuno ha capito che in una società, in un gruppo, in una nazione, non siamo tutti d'accordo. Non saremo mai tutti d'accordo, perché non è pensabile, no? Allora che cosa occorre? Occorrono dei modi per mettersi d'accordo. Quindi se tu vai a fare politica per non allearti, non c'è nà a fare politica, perché non puoi. Non accadrà mai che tu possa ragionevolmente essere l'unico a decidere. E poi comunque avrai delle fratture al tuo interno, anche se dovessero mai eleggerti. E quelli che vanno lì, che so, tutti quanti dei soldatini, dei cloni? O qualcuno casualmente pensa pure con la sua testa? Quindi il problema è esattamente questo. La democrazia nasce dalla consapevolezza della differenza di opinioni e cerca di dare degli strumenti che permettano di far convivere queste opinioni nel modo migliore possibile in un certo momento storico. Non c'è niente da fare, voglio dire. Poi, ripeto, chi vota è anche responsabile di chi va al Parlamento, quindi la faccenda del fatto che sono sempre i politici quelli che non tornano la si può anche vedere da un altro punto di vista. Però, di fatto, prescindendo dalla circostanza storica, il punto centrale è esattamente questo, cioè noi siamo fatti per lavorare gli uni con gli altri. Noi siamo qui e siamo diventati quasi 10 miliardi e siamo quasi troppi, soltanto perché abbiamo collaborato, non perché ci siamo ammazzati tutti gli uni con gli altri, perché pensateci, se ai tempi delle grotte e delle caverne, quando poi cominceremo a parlarne, la politica fosse stata questa, non saremmo andati oltre le grotte e le caverne, ci sarebbe rimasto uno con una bella mazza grossa che poi sarebbe morto, fine. So, avete visto Highlander, qualcuno si ricorderà, no? Ne resterà soltanto uno. La logica è quella. Mentre noi abbiamo cooperato, collaborato, con le buone, con le cattive, un sacco di modi sbagliati o meno, quello che volete, però di fatto noi esistiamo perché cooperiamo. E tutte le casistiche che vi vengono sottoposte sono casistiche che trascendono e lasciano da parte l'ovvio, ovvero sia del fatto che nella grandissima parte del tempo noi stiamo insieme senza farci male. Quello è il punto, anzi aiutandoci gli uni con gli altri, venendoci in soccorso, dandoci una mano, trovandoci simpatici, andando a bere, andando a fare cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'essere umano è almeno altrettanto cooperativo quanto è egoista. L'essere umano è un perenne bilanciamento di impulsi contraddittori, apparentemente. Questo è l'essere umano di cui parliamo qui. Quindi il modello complesso, come diceva il vostro collega, è più o meno questo. Poi lo vedremo meglio, chiaramente. Però noi siamo, e qui mi cito perché ci ho scritto un libro sopra, uomini mediani. Siamo sempre a mezzo, tra una cosa e un'altra. E non siamo coerenti nella grandissima parte dei casi. Dice Simmel, che è il famoso sociologo di cui vi ho già parlato e che sentirete fino alla nausea, siamo frammenti di noi stessi. Il che, per molti versi, ci complica un po' la vita rispetto a quello che dicevamo prima, no? Come facciamo a essere sempre razionali quando ci conosciamo a stento e siamo spesso e volentieri mossi da altre cose, pulsioni che non riconosciamo, pulsioni che non vogliamo riconoscere, istinti, passioni? Com'è possibile? Infatti quello è il grande problema, è tutto lì, è riuscire a gestirsi all'interno di una situazione perennemente dinamica e probabilmente perennemente conflittuale, anche per ragioni sociali e sociologiche che vedremo un po' meglio. Le vecchie culture, quelle premoderne, da questo punto di vista erano più facili da vivere, anche se per noi ormai credo che sia inconcepibile. Però insomma, più o meno questa è l'idea. Quindi il discorso, come vi dicevo, verte su questo nuovo essere umano, o meglio, su questa nuova visione dell'essere umano che affronteremo quest'anno a partire dalle radici. Ovvero sia, quando saremmo diventati esseri umani? Oltre a quello che significa, che è già abbastanza interessante. Ma quando? Domandona, eh? Una vaga idea? Non è che non valuto le risposte e non me ne frega un accidente, valuto chi, da un punto di vista relazionale, chi la butta lì. Quindi dimmi.
Quando abbiamo iniziato a fondare la ragione e abbiamo lasciato un po' da parte
la ragione. Ottimo, vede che è cartesiana. La ragione è l'ultima a essere arrivata, figlia mia, voglia camminare. Prima eravamo, siamo stati umani molto prima della ragione, quello è il problema.
La ragione comunque c'è stata, perché comunque l'uomo è sai le relazioni sociali.
Allora, dice l'uomo ha dovuto ragionare per vivere, poi chi era? La coscienza collettiva. Vedete che è importante ragionarci su questa cosa. Allora, vi dico, cominciamo. La ragione è l'ultima ad apparire. Eravamo umani molto prima della ragione. Ma tanto. Quello è il problema. Eravamo umani perfino prima della coscienza? Dicono di sì. E vi sto citando studiosi di antropologia, fisiologia, medici, insomma non vi sto parlando di pizza e fichi, chi vuole poi posso darvi anche della bibliografia interessante. La cosa che sembra distinguerci ormai è quella della stazione eretta, e ne parleremo estensivamente, perché è un'altra di quelle cose che sono ovvie, ma non sono ovvie per niente. Stare in piedi non è ovvio. Stare in piedi è qualcosa che si impara con difficoltà all'inizio, poi lo diamo per scontato e non è detto che lo sappiamo fare. Io ho fatto tanti anni di Tai Chi e una delle cose principali del Tai Chi è imparare a stare in piedi. E tu dici, beh, che cazzo ci vuole? No, tre anni. Ci vogliono 3 anni. Ecco, tanto perché tu sei convinto di saperlo già fare, quindi dov'è il problema? Ma lo fai male. Capite? Non so se mi spiego. Cioè, tutto quello che vi sto dicendo è questo, ovvero sia che quello che noi facciamo non è detto che lo facciamo bene. Lo facciamo. Ma si potrebbe fare meglio. Respirare. Chi di voi si è mai posto il problema di come respirare? Pare una cazzata? Non lo è. Non a caso tutte le discipline orientali cominciano col respiro. E noi, che siamo occidentali de goccio, quando cominciamo, che palle questi, la terza volta che mi spiegano come respirare, e io respiro tutti i giorni, male. Respiri male, respiri col 20% dei polmoni, col 30% se sei fortunato. Il tuo diaframma non si muove, non fa quello che dovrebbe fare nei confronti dei tuoi visceri, devi prendere delle medicine quando andai in bagno, devi prendere delle medicine per non andarci, sei un cesso, scusatemi, però è così. Ma noi non lo sappiamo, perché noi tutto quello che ha a che fare col corpo e con la consapevolezza corporea ce lo siamo scordati da un sacco di tempo. Tornando a Cartesio, cosa ci dice Cartesio? Ci dice che l'uomo è diviso in due cose, res, le res cartesiane. Res extensa e res cogitans. La res cogitans è l'anima razionale, ed è quella divina, bellissima, stupenda, stupefacente. La res extensa è il corpo, con tutti i suoi problemi, le malattie, le puzze, l'invecchiamento, le passioni libidinose, chi più ne ha più ne metta, e fa schifo, e va lasciato perdere. È da lì che cominciamo. Era già successo con Platone, per chi se lo ricorda. Quindi, come vedete, è un cammino che stiamo facendo da perlomeno 3.000 anni. Il problema qual è? Che 3.000 anni nella storia dell'Homo sapiens sono niente. Niente. Noi siamo diventati Homo sapiens 200.000 anni fa. 200.000. E abbiamo cominciato a camminare 3 milioni di anni fa. 3 milioni. Non so se vedete un attimo la questione. Quando noi pensiamo di essere umani perché siamo persone che ragionano, non capiamo nulla. Ed è soltanto perché il nostro modello antropologico di riferimento ci dice che se sei uomo è perché ragioni. No, non basta. La gran parte dice che se sei uomo è perché stai in piedi. E stai in piedi prima di essere uomo. Perché se non stavi in piedi non ci diventavi uomo. Carino. Non solo. Ve vedo opportunamente stupefatti, meno male, sono contento. Allora, c'è un altro autore che vi menzionerò spesso e volentieri che si chiama Antonio Damasio. Non è italiano, è portoghese, ed è un neurofisiologo. Quindi dice, vabbè, a noi che ci frega. Ecco, è un neurofisiologo che ha scritto una serie di libri molto interessanti, uno dei quali si chiama L'errore di Cartesio. Quindi siamo abbastanza d'accordo, devo dire, con Damasio, che l'ultimo che ha scritto si chiama Lo strano ordine delle cose. Ora, nello strano ordine delle cose, Damasio ci dice che buona parte dei nostri comportamenti cooperativi è rintracciabile nei batteri. Ora, i batteri sono molto più antichi dei 3 milioni di anni. Capite quando, come si creano i problemi di definizione? Dove cominciamo noi? Cominciamo con i batteri? Cominciamo con degli stati intermedi di spugne? Cominciamo con i primi ominidi che stanno in piedi? Cominciamo con gli ominidi che cominciano a preparare degli oggetti e degli strumenti? Quando? Quando è che diventiamo italiani? Vi rendete conto che sono tutte definizioni? E definire significa delimitare. Le parole sono importanti. Allora io decido che sono italiano dalla nascita di Roma? E gli Etruschi? E i Troiani? E quelli prima, che non so manco chi erano? Me li fumo? Oppure decido che sono italiano da quando è comparso Dante che ha scritto la Divina Commedia? Va bene, vabbè, perdo tutti i romani però. Non so se mi spiego. Le parole funzionano tutte così. Noi definiamo, ma definendo perdiamo cose. Guadagniamo in precisione, ma perdiamo in quantità. Perdiamo in complessità. E tutto il nostro sapere funziona così, ragazzi. Ma non lo capiamo più. Noi siamo convinti che queste definizioni stiano, si reggano, funzionino, siano vere. Non sono vere, sono convenzioni che adottiamo. La convenzione che abbiamo adottato noi recentemente ha a che fare col fatto che l'essere umano è tale perché ha la ragione. E di conseguenza, praticamente, siamo diventati umani, cioè, 5.000 anni fa, manco. Perché la prima fase della filosofia è una fase visionaria. È un'altra cosa. È un sapere, no? Intuitivo, fulminante. Il sapere di Delfi, quello di Apollo, era un sapere che non era razionale. Diventiamo razionali, forse, con Socrate. Quindi 2.500 anni fa. Rispetto ai 200.000 anni della nostra storia, è un po' pochino. O no? Non so se sta cosa è chiara. Fatica, ragazzi. Ok, domande su questo? Allora, ragioniamo su questo discorso. E questa è un primus, sta lezione, per cui benvenuti a bordo, come si dice, non l'ho mai fatta. Il corpo, la famosa res extensa, perché si chiama res extensa? Perché l'unico attributo che Cartesio gli riconosce è la misurabilità, che come notate è una manifestazione di quella famosa intelligenza logico-matematica di cui parlavamo prima. Noi misuriamo qualsiasi cosa, pure quando non serve. No? Voi andate a camminare? Qualcuno di voi cammina? Trekking, escursioni, corre. Vi portate gli orologi che vi contano i passi? Tendenzialmente lo si fa. La domanda è perché? Ho letto un libro che a me è piaciuto molto, ve lo consiglio, ve ne consiglierò una biblioteca, quindi fate un po' voi, però insomma. Questo si chiama Storia del camminare, guarda un po' i casi della vita. Ed è la ricostruzione di quello che vi sto dicendo in larga misura, no? Perché stare in piedi e camminare sono atti pieni di significato, sia simbolico che politico che relazionale, no? Allora, dice l'autrice, Rebecca Solnit, che lei va a camminare spesso e volentieri e fa delle strade che normalmente i sentieri sono fatti a curve, no? Avete presente, si sale. No? E vede regolarmente che qualcuno ha tagliato delle scorciatoie. E dice, perché? Perché se tu vai a camminare per il gusto di camminare, devi tagliare la strada e non fare il sentiero più comodo, ma fare quello ripido che ti permette di essere più veloce? Non so se è chiara sta cosa, se la vedete la questione. Siamo talmente entrati nell'ottica della massimizzazione che quando vediamo una curva la tagliamo, perché facciamo prima. Anche se non c'è nessun motivo per fare prima. Non so se la vedete la questione. Se io sono uscito per farmi quattro passi, che io li faccia in curva o li faccia dritto, è del tutto indifferente. Non è che guadagno qualcosa se arrivo prima. Non è che mi dicono bravo. No? Però è un modello di comportamento talmente ormai incarnato in noi che noi andiamo a risparmiare, a cercare di fare prima, pure quando non c'è nessun motivo di farlo. Noi misuriamo le nostre performance pure quando non c'è nessuna ragione di farlo. Noi siamo ossessionati dalla misura, perché la misura è una delle principali esplicitazioni dell'intelligenza logico-matematica. è un modo per tradurre il mondo in numeri. E a noi i numeri ci piacciono tanto. Tanto. Dove? Ah, scusami.
Facendo così non perdiamo il fine di quello che stiamo
facendo. Oh, dice la vostra collega, non perdiamo il fine di quello che stiamo facendo. Bisognerebbe capire qual è il fine. Il famoso conosci te stesso ha a che fare esattamente con questo. Il tuo fine qual è? Quello di uscire e goderti la giornata oppure quello di sentirti in qualche misura conforme a una forma d'obbligo che ti è stata trasmessa? È lì. Il grande problema è lì e vi giuro che ne sono perfettamente consapevole, perché io faccio degli sforzi inauditi per non essere produttivo, perché purtroppo mi hanno ammollato, cioè quando sono cresciuto con un'idea di efficienza, no? Però non funziona. Soprattutto nel mio lavoro non funziona, perché io non posso pensare 24 ore su 24, perché a un certo punto mi sfianco. Io ho bisogno di qualcosa dove io non pensi. Ho bisogno di qualcosa che mi faccia fare l'inutile totale. Ecco perché gioco tanto. Io adoro giocare. E giocare è un momento nel quale posso stare col mio hobbit a pescare in un fiume della terra di mezzo. Non serve a niente. Ok, però le altre parti di me funzionano nel frattempo, funzionano meglio, perché vi dirò una cosa che ha a che fare col sapere e l'imparare di cui parlavamo prima. I processi della nostra comprensione e intelletto ci sono quasi completamente oscuri. Noi non abbiamo idea di come accada che capiamo qualcosa. Semplicemente accade. E meno gli rompiamo l'anima al nostro processo semiconscio, subconscio e inconscio, meglio è. Non so se vi ricordate, sapete di che cos'è l'eureka di Pitagora. L'eureka di Pitagora è: ho trovato quello che quando uno a un certo punto, e che succede? Che tu avevi un problema due giorni prima, famo così, no? E non riuscivi a venirne a capo, non ti ricordavi un nome, non avevi un'idea di come risolvere una situazione, eccetera. Dopodiché non ci hai più pensato. Sei stato lì ad arrovellarti per un giorno e mezzo, e poi hai detto, vabbè, vaffanculo, lascia perdere, e faccio altro. Facendo altro, dopo qualche tempo, tum, eccola l'idea, eccola la soluzione, eccola. Tu non c'entri. Meno ci sei, meglio è. Lo Zen, che è una delle mie filosofie preferite, dice, trovi ciò che non cerchi. E nella gran parte dei casi, se voi andate a vedere come è funzionata la storia della scienza fino ad oggi, vi accorgerete che la grandissima parte delle scoperte scientifiche sono state casuali, sono state fatte per sbaglio, sono state fatte su altri assunti, sono state fatte per disordine, no? La famosa penicillina è l'esempio classico. Tant'è che, aiuto, come si chiamava lo scopritore della penicillina? Fleming. memoria che va. Fleming aveva un laboratorio che era di un disordine assoluto. Allora andò in vacanza e lasciò praticamente tutto buttato sui tavoli, un casino infernale, e quando tornò si accorse che la proliferazione di una particolare famiglia di muffe che era andata un po' per conto suo era stata fermata nel contatto con un'altra sostanza, e scoprì la penicillina. Ci vollero 10 anni perché lo capisse. Non è stato un processo che l'ha guardato e ha fatto, cazzo, ecco, no, ci è voluto un sacco di gente, un sacco di cose, e poi alla fine abbiamo scoperto la penicillina. Tant'è che poi Fleming andò a trovare dei suoi giovani colleghi che avevano messo in piedi il laboratorio, invece secondo i nostri dettami di rigorosa attenzione ed ordine, gli si guardò intorno e disse, certo, non credo che scoprirete niente qua dentro. Perché? Perché non funziona così. Noi abbiamo adottato, tra le altre cose, un'ottica organizzativa, industriale, la adottiamo dappertutto, la adottiamo quando andiamo a camminare e ci contiamo i passi, la adottiamo quando andiamo in palestra e contiamo le ripetizioni, a prescindere dallo stato dei nostri muscoli e dalla nostra sensazione di poterlo o meno fare. Noi siamo sempre, perennemente, circondati da strutture meccaniche e matematiche che ci dicono quello che dovremmo fare. Ed è un po' un problema, perché noi non siamo fatti così. Di nuovo, capite? Però Cartesio ci è costato, quindi il corpo, secondo Cartesio, è semplicemente una brutta zavorra. E Cartesio in questo riprende Platone. Quindi, come dite, noi cominciamo già dall'inizio a avere delle idee un po' particolari. perché c'è il mito dell'auriga di Platone che ci dice esattamente questo: l'anima se ne stava bel bella nel cielo, tranquilla, a farsi gli affari suoi, sul suo cocchio con due cavalli, uno dei cavalli era nero, e guarda caso i cavalli neri non sono mai una buona idea. A un certo punto si imbizzarrisce e fa crollare, catapultando il guidatore sulla terra, dove viene intrappolato in una prigione di carne. Eccoci qua. Noi e la nostra prigione di carne. Ora, nella nostra prigione di carne abbiamo dei seri problemi, no? Perché noi, una delle cose che siamo bravissimi a fare, senza porci il problema logico che dovremmo una volta ogni tanto, è parlare del nostro corpo come se fosse qualcos'altro. È come se io potessi fare un passo al latere e dire: ecco, questo è il mio corpo, solo che non posso perché io sono il mio corpo. In un sacco di lingue della terra non c'è la parola corpo. Perché cos'altro sei tu se non sei il tuo corpo? Come vedete, la dicotomia cartesiana è talmente intrinseca in noi che la applichiamo senza far caso al fatto che non è logico. Cioè, io non sono altro che questo. Quindi come faccio a dire che la mia anima immortale sta bene e invece il mio corpo fa schifo? È un po' un problema laddove la scienza contemporanea, che per moltissimi versi è meritoria, ne parlerò spesso e volentieri male, ma capiamoci, sono certi atteggiamenti della scienza che vanno in un qualche modo presi in consapevolezza e criticati, ma l'impresa scientifica è importante, è fondamentale. E che ci dice? Ci dice esattamente questo, che noi siamo partiti dal corpo, ed è sul corpo che abbiamo costruito la grandissima parte di ciò che siamo. Anche le strutture di comprensione del mondo, anche le categorie più astratte della conoscenza, partono tutte dal corpo, perché il corpo c'è stato per 200.000 anni e, come penso abbiate capito, 200.000 anni sono un'altra etichetta che metto lì, no? Il corpo c'è stato da 3 milioni di anni, il corpo c'è stato da sempre, è il corpo che pian piano è diventato ciò che siamo. Questo è darwinismo, se vogliamo applicare l'idea dell'evoluzione. Noi siamo partiti attraverso una serie di salti evolutivi assolutamente incomprensibili ancora ad oggi da gran parte dell'atteggiamento scientifico, perché non è stata, dicono molti studiosi, semplicemente una questione di statistica. Tanto per farvi un esempio, si dice che la vita sia nata nel famoso brodo primordiale, no? Abbiamo presente, suppongo, avrete sentito nominare. L'avete sentito nominare? Vedo delle facce sconvolte. Allora, una delle teorie correnti è che la vita sia nata a un certo punto in una specie di brodo primordiale, che era una materia ovviamente scomparsa perché risale a milioni di anni fa, dove grazie a fulmini, particolari interazioni e particolari circostanze, le molecole si sono riuscite a mettere insieme e hanno generato i primi organismi viventi. Ora, il problema qual è? Che due o tre Nobel di biologia, fisica, eccetera, insomma gente che teoricamente ne dovrebbe sapere, dicono che se tu dovessi statisticamente cercare di rifare questa cosa, l'età dell'universo stimata attualmente non sarebbe sufficiente. Perché a livello di pura statistica, cioè di pura casualità, che tutte le circostanze utili a far nascere la vita concorrano in un solo momento è praticamente fuori da qualunque possibilità predittiva. Quindi anche lì abbiamo una serie di questioni interessanti in piedi, ovvero sia ci sono dei canali privilegiati di accadimenti che portano alla vita? Parrebbe di sì, e li stanno dimostrando in un sacco di posti interessanti, come il centro di ricerca sulla complessità di Santa Fe, un sacco di posti notevoli. Però, lasciando da parte questo discorso, vorrei sapere da dove arrivavo la vita, però. Come c'è stato il brodo primordiale? Qualcuno mi aiuta? Stavo parlando del fatto che c'erano stati una serie di salti evolutivi particolari e che non è detto che fossero necessariamente tutti collegati da un punto di vista statistico, vi ricordo. Ogni tanto lo faccio apposta perché sono bastardo dentro. Però dicendo, diciamo questo, quindi che succede? Che noi diventiamo man mano più complessi. E che ci piaccia o meno, uno degli stati precedenti al nostro essere ciò che siamo è essere un grande stomaco. gli esseri viventi si sono evoluti attraverso la generazione di reti neurali, di sistemi nervosi rudimentali, e questi sistemi nervosi si sono incaricati di gestire l'attività più importante. E l'attività più importante per un essere appena nato, un essere che comincia a prendere forma, è nutrirsi. Quindi la gran parte della questione passa attraverso un enorme stomaco, uno stomaco come il nostro. Tant'è che noi oggi abbiamo un sistema nervoso dello stomaco che è completamente diverso da quello del resto del fisico, del corpo. È primitivo. È quello che viene chiamato l'antico ambiente interno, come dice Damasio. Noi siamo diversi. Poi è venuto lo scheletro, poi sono venuti i muscoli a proteggere lo stomaco, non a caso, no? Ce l'abbiamo qui. Non a caso nelle antiche tradizioni il plesso solare non sta qui, sta qui. La testa viene dopo, il cervello viene molto dopo. Capite? Non pretendo che capiate tutto, però mi piacerebbe che cominciaste a vedere che la nostra storia è molto più complicata. E lungo questa storia dei saperi non consapevoli si sono pian piano sedimentati. I batteri cominciano ad allearsi ad altri batteri per affrontare certe situazioni. I batteri cominciano ad avere degli strumenti e delle cellule all'esterno che danno loro informazioni su dove sono, come sono, chi c'è all'esterno, se ci sono contatti, altre cose. Quelli che vengono chiamati propriocettori e che noi abbiamo dentro, perché crescendo e diventando ciò che siamo diventati, li abbiamo trasferiti all'interno. E questi sono i primi strumenti di orientamento e conoscenza. Il corpo conosce molto prima della mente, perché la mente arriva un sacco di tempo dopo. E prima che arrivi il linguaggio e ci si possa mettere d'accordo passano altri milioni di anni. Ma noi nel frattempo ce l'avamo. Non eravamo da un'altra parte. Eravamo sempre noi. Capite? Quindi, se vogliamo capire come conosciamo, dobbiamo necessariamente rivalutare il ruolo del corpo. Perché il nostro conoscere è un conoscere corporeo. Che ci piaccia o meno. Vi faccio un esempio che potrebbe schiarirvi le idee. Abbiamo scritto un libro con un collega sugli ebook o sui libri di carta. Non so se vi è capitato mai di studiare su un libro di carta e su un ebook o su delle fotocopie che più o meno danno lo stesso tipo di questione. E non so se avete notato che studiare sugli ebook o sulle fotocopie è più difficile perché ti ricordi meno quello che studi. Perché? So parole. Il problema è che quello che fonda la tua memoria del libro è la tattilità, è l'oggetto libro nelle tue mani. È il peso, è l'aumentare della differenza fra le parti. È una memoria tattile della quale tu non hai nessuna consapevolezza, ma che funziona. Se io prendo oggi un libro che ho letto 30 anni fa, di solito trovo quello che cerco. Se mi chiedete che ho letto ieri sul mio ebook, ho grosse difficoltà a ricordarlo, perché la memoria funziona in modo tattile. La memoria funziona in modo emotivo. Se riesco a farvi fare una risata su un concetto, quel concetto non ve lo scordate. Se vi annoio, posso parlare pure col muro che è uguale. Capite quanto poco siamo razionali? Nel senso che viene trasferito e che col quale normalmente ragioniamo. Noi funzioniamo attraverso un insieme, un cocktail costante e continuo di informazioni. Noi siamo perennemente 5 sensi operativi, 6 direi, perché c'è quello che abbiamo saltato a piedi pari, che è quello della propriocezione. Che è quello che, guarda caso, le famose discipline orientali di cui parlavamo prima cercano di farti ricordare, perché non ce lo ricordiamo più. Noi siamo convinti che sia tutto normale, che non accada nulla. Poi però, nel momento in cui ti fa male una cosa, improvvisamente, quanto sei consapevole di quel punto che ti fa male? Tantissimo. Non riesci quasi a pensare ad altro. Perché? Perché lo stato nel quale sei normalmente è turbato. Il che vuol dire che c'è uno stato nel quale tu sei normalmente, ma è talmente abituale che non ci fai più caso. è riscoprire quello stato che è importante. Perché, per esempio, se tu riscoprissi quello stato, potresti allenarti senza le schede, perché saresti tu a sapere quando il tuo muscolo è arrivato, non uno che sta fuori dal tuo corpo e ragiona per 10, 15, 20. No? Vuoi fare 11 ripetizioni di panca invece di 10? Le puoi fare? Te la senti? Lo senti il tuo muscolo in che stato è o no? È quello che è importante. Li reggi 40 km di corsa? Sai distribuire le tue energie? È lì che si vede la consapevolezza corporea. Ma non devi arrivare al maratoneta, no? Perché tutti noi abbiamo un corpo tutti i giorni. Stiamo seduti in certi modi, stiamo seduti in altri, stiamo in piedi in certi modi, camminiamo in certi modi. Li dovremmo sapere. Dovremmo saperlo, dovremmo esserne consapevoli, dovremmo vedere se si potrebbe far meglio, perché la gran parte dei nostri problemi viene dal fatto che sì, siamo molto evoluti, siamo diventati molto bravi, ma ancora siamo abbastanza un po' così. C'è un testo molto carino che dice che siamo dei catorci. Perché? Perché la nostra spina dorsale ancora non funziona bene. Perché non abbiamo ancora capito che ci sono delle correlazioni talmente efficaci all'interno del nostro corpo, che il fatto che ti faccia male un piede non ha necessariamente a che fare col tuo piede, potrebbe essere un dente, potrebbe essere un modo in cui stai con le spalle, e viceversa. Perché noi siamo tutti correlati al nostro interno, esattamente come siamo tutti correlati col nostro esterno. Siamo perennemente in relazione. Dimmi.
Di relazione tra corpo e mente?
È una bella domanda. Diciamo che nella teoria da cui parto e che io tratto è che sono praticamente due facce della stessa medaglia.
Okay. Allora perché lei le distingue, mi scusi?
E no, io, è il sistema che le distingue, purtroppo. Io sto cercando di fare in modo che, come dire, la si superi questa cosa. Però capisci che 3.000 anni di storia alle spalle non è che siano proprio... Da oggi cambiamo. Non è così facile, però vorrei che ci pensaste. Nel senso che la mente... a quanto ne sappiamo oggi, è un processo che deriva da una complessità cerebrale della quale abbiamo appena idea. Ed è un processo che è equamente distribuito sul cervello, per quello che sappiamo, tant'è che sappiamo perfettamente che alcune zone sono responsabili di certe cose, alcune zone sono responsabili di altre, tanto che, per esempio, capita che qualcuno che ha avuto danni cerebrali non riesca a parlare, ma canti. Dice, com'è possibile? È possibile perché sono due aree del cervello diverse. Quella della parlata normale è una, quella del canto è un'altra. Ma non solo, anche le convenzioni sociali e il rispetto delle convenzioni sociali sono gestite da aree del cervello, no? In particolare nei lobi frontali. Tant'è che tumori nei lobi frontali possono portare ad un'alterazione radicale del carattere, pur rimanendo tutte intere le capacità logiche, razionali, tutto quello che volete. Insomma, ci sono una serie di questioni che vedremo un po' più nello specifico, interessanti su questo. Perciò il problema è questo: come facciamo a conoscere se ci siamo dimenticati la radice della nostra conoscenza? Dice Damasio, il cervello nasce per assistere il corpo. E tutte le categorie che forma il cervello si formano a partire dal corpo nello spazio. E la nostra lingua, e questo lo rivedremo, ma ve lo anticipo perché spesso non lo capite, forse così sarà meglio, la nostra lingua parte dal corpo nello spazio e poi aggiunge dei gradi di astrazione. I concetti con cui noi parliamo dell'astratto sono quasi sempre concetti spaziali a cui è stato aggiunto un qualcosa. Vi faccio un esempio banale di sociologia, la distanza sociale. La distanza sociale, secondo voi, vuol dire che tra me e qualcuno ci sono 3 chilometri? No, io e lui siamo vicini, eppure c'è una gran distanza sociale tra me e lui, perché lui è uno studente e io sono un professore. In termini di status non c'è discorso. Perché la chiamo distanza? Perché da lì parto. Perché è una forma di distanza, ma non è una distanza fisica, geografica. Non so se è chiaro. Il nostro modo di parlare si fonda su un vocabolario e su concetti che sono emersi man mano che il corpo prendeva consapevolezza di sé. Quindi il primo registro è un registro di davanti, dietro, buono, cattivo, utile, inutile, gradevole, sgradevole, eccetera. E man mano che questo si complicava, il cervello si evolveva grazie al fatto che eravamo diventati bipedi e quindi potevamo fare una serie di cose, questi concetti sono diventati pian piano più ampi. E poi il cervello ha fatto il terzo salto, perché il nostro cervello è fatto da tre stadi evolutivi che convivono. Lo vedremo ancora meglio, lo rivedremo, però intanto può essere utile dirvelo. Quindi c'è il paleoencefalo, che è il cervelletto e la colonna vertebrale, c'è il mesencefalo, che è il sistema limbico, e c'è il neoencefalo, ovvero sia la corteccia, quella che vedete regolarmente quando in CSI ti mettono a mano un cervello e dico: ecco, vedi questo? Ecco, quella lì è la neocorteccia, ed è quella che abbiamo praticamente solo noi, motivo per cui ne siamo particolarmente orgogliosi. Ovviamente, guarda un po' dov'è l'attività razionale nella neocorteccia. Manca a dirlo. Quindi, no, capite? Però questi tre passaggi sono stati tre passaggi successivi e non hanno comportato il fatto che i stadi precedenti venissero abbandonati o si atrofizzassero. Perché servono? Guarda un po'. Il paleoencefalo, quello che trattiamo... Scusami? È il foglio firme, cazzo. Ok, break strutturale, come si dice. Questo sarà il vostro incubo per i prossimi mesi, anni. È il foglio firme. Allora, al momento ognuno aggiunge il suo nome perché devono fare... Dopodiché vi arriverà quello col nominativo già da firmare soltanto. I lavoratori non sono tenuti a firmare perché non hanno obbligo di frequenza. Quindi hanno frequenza, d'obbligo di frequenza, solamente i frequentanti del primo anno, senza un'esenzione specifica. Quindi a lei non credo di darlo. Bene. Ok, fatelo girare senza tenerlo troppo, che sennò si formano delle toppe e degli ingorghi infernali alla fine. E ricordatemi di darvelo subito, visto che avevamo il pensiero, perché è in incubo. Allora, dove stavo? Il mesencefalo. Ok. Quindi dicevamo che prima che arrivasse questo salto, noi eravamo già, quello della neocorteccia quindi, eravamo già in grado di avere una memoria, sperimentare degli stati d'animo e delle sensazioni, e quindi una serie di cosette piuttosto interessanti, perché è ovvio che una memoria è utile, perché ti permette di ricordare dove hai trovato cose utili, ti permette di ricordare dove hai corso dei rischi, ti permette di ricordare che qualcuno si è comportato bene con te e qualcuno no. È chiaro che una memoria è fondamentale per poter, no, evolvere. Quindi la memoria e gli stati d'animo e tutta questa serie di questioni sono nel sistema limbico. Il sistema limbico sta ancora lì e funziona molto molto bene, come vedremo. Poi arriva... No? E quindi al tempo del sistema limbico noi già cominciavamo ad avere una serie di consapevolezze, magari non articolate in modo linguistico, perché la lingua riusciamo a cominciare a parlarla quando il nostro apparato fonetico diventa improvvisamente funzionale. Quello è un altro cambiamento evolutivo. Non è detto che gli ominidi precedenti potessero parlare perché avevano una configurazione di tutta la parte alta dell'apparato respiratorio diversa dalla nostra. So se questa cosa è chiara. Vuol dire che la lingua arriva molto dopo. In particolare la lingua arriva molto dopo le immagini, perché il primo modo di conoscere il mondo che l'uomo ha avuto è stato attraverso le immagini. Pensate ai graffiti rupestri, pensate alle decorazioni, pensate a tutto ciò che abbiamo trovato, dove non c'è ombra di parola, perché le parole non c'erano, ma c'era già una capacità di interpretare il mondo. Vedremo anche nel corso del tempo che l'immaginario è una delle fonti euristiche del sapere che la nostra cultura ha evitato come la peste, ha cercato fino all'ultimo di rimuovere. Oggi ci sta riuscendo meno, però è importante considerarlo ed è importante notare questo: l'immagine viene prima della parola. La parola è l'ultima. Questo è il problema. E noi abbiamo caricato tutto sulla parola. E ci siamo fatti un film di noi che purtroppo non ha quasi niente di realistico. Quello è il problema. No? Sto leggendo tutta una serie di testi su questo. Ce n'è uno di Jared Diamond che si chiama Il terzo scimpanzé, che è molto interessante perché è del 94, quindi piuttosto recente, e proclama senza tema di smentita che l'Homo sapiens non poteva avere alcun tipo di rapporto con l'uomo di Neanderthal. Rapporto sessuale, intendo. Bene. Abbiamo recentemente scoperto che noi abbiamo dal 3 al 5% di DNA che è di Neanderthal. Quindi qualche Homo sapiens evidentemente aveva trovato il modo per avere dei rapporti con l'uomo di Neanderthal, e quindi pure questo ci viene un po' a creare dei problemi, no? Perché noi siamo sempre stati convinti di essere l'Homo sapiens sapiens, due volte per sicurezza, se no dovessimo capisse male, no, sapiens sapiens, ok? Ecco, allora sto Homo sapiens sapiens ha convissuto per centinaia di migliaia di anni con altri uomini. Hanno avuto rapporti, hanno avuto interazioni, hanno fatto sesso, roba da matti. E noi ce lo portiamo dentro. E noi siamo quelli che rompono i coglioni con la purezza, ragazzi. A me è questo che mi manda in bestia. Noi siamo quelli puri. Puri de che? Abbiamo de tutto nel nostro DNA. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito la canzone Figli di Annibale, dei 99 posse, o era Alma Megretta, mi ricordo, uno dei due. Quello che dice, ma se quando sono venuti qui nella seconda guerra mondiale i soldati di colore americani è nata una generazione intera di italiani che sono più o meno vagamente colorati, ma voi vi rendete conto quando Annibale è stato qui 50 anni con i suoi eserciti che può essere successo? Dice, siamo tutti figli di Annibale, tutti abbiamo in noi delle tracce dell'altro, noi siamo degli immensi repertori di diversità, solo che non lo capiamo. Siamo ossessionati dal fatto che siamo uomini bianchi, occidentali, cattolici, eterosessuali e andiamo avanti ad ammucchiare specifiche su questo, ma sono specifiche che non stanno né in cielo né in terra. Il concetto di razza è un concetto che continua a starci fra i piedi soltanto per un problema immaginale, perché scientificamente è privo di qualunque fondamento. Noi abbiamo il 97% di DNA in comune con tutti gli altri primati. Più vicini sono i bonobo, poi ci sono gli scimpanzé, più lontani sono i gorilla, però voglio dire, 97% di DNA in comune? E ancora rompiamo le palle sul fatto che siamo diversi gli uni dagli altri? Per favore, non se ne può più. È perfino offensivo a un certo punto. Un tale grado di ignoranza, di stupidità che continuano a portarci dietro. È esasperante. Però ce l'abbiamo, quindi toccherà farci i conti. Ok, quindi... facendo un attimo il punto della situazione, se no temo di esagerare come primo approccio. Quello che noi vedremo e cercheremo di fondare qui è un sapere fondato su un modello antropologico complesso. Modello antropologico complesso che supera, si spera, migliora, integra quello che è il modello antropologico corrente, ovvero sia, per essere sinceri, sintetici, il modello cartesiano. L'uomo è fatto da un corpo che porta in sé tutte le possibili iatture che possano venire in mente, e una mente eccelsa che tende a diventare sempre più astratta, sempre più magnificamente razionale. Ecco, questo discorso purtroppo, come vedremo, permea l'intero nostro sapere, perché da quell'assunto cartesiano discendono una serie di conseguenze in tutti i settori: politico, epistemologico, cognitivo, scientifico, ditene uno. E vedremo che quella forma di opposizione che chiameremo out-out, viene dal latino, e quindi se scrivo la A non mi fate vedere scritto out-out, che mi viene una crisi di nervi proprio. Ecco, quell'out-out permea radicalmente il nostro modo di pensare e comprendere il mondo. Il problema dell'out-out è, come dicevamo, che è drastico, cioè o è bianco o è nero, e noi viviamo in un mondo di infiniti grigi invece. Quindi è un po' complicato riuscire a capire questo mondo complesso attraverso questi strumenti, no? Si presume e si auspica e si leggerà nei libri che il paradigma che vorremmo riuscire a farvi concettualizzare e possibilmente adottare si chiama et, sempre dal latino, ovvero sia un paradigma all'interno del quale convivano le diverse parti di noi. Io sono o razionale o emozionale? No, io sono razionale ed emozionale. Sempre. Non c'è un momento in cui io sia soltanto razionale, ragazzi. E questo Damasio lo dimostra in modo estremamente drastico, estremamente inoppugnabile, attraverso biografie di gente che purtroppo per sé dimostra quanto la razionalità sia sovrastimata per certi versi, oserei dire. Tenete presente, per esempio, che, come vi ho detto, la gran parte delle dottrine orientali critica radicalmente la razionalità, sia da un punto di vista corporeo, no? Tant'è che le discipline orientali implicano un sapere corporeo incorporato. Tu devi agire senza pensare. Se tu rispondi a un attacco pensandoci sopra, sei perso, sei finito. Tu devi essere istinto, devi essere puro movimento, devi andare al di là dell'io razionale. L'io razionale molte volte è utile, tante altre volte è una grandissima rottura di palle. Lo vedremo meglio da un altro punto di vista fra qualche tempo, però è già utile saperlo. Tant'è che anche il più grande, diciamo, studioso della ragione occidentale, che è Kant, ha operato una famosa critica, no? Critica della ragion pura. Ci sono dei momenti nei quali devi utilizzare questo tipo di ragione e degli altri in cui no. Anche Wittgenstein ci è arrivato dopo un paio di esaurimenti nervosi, che sono uno dei passaggi quasi normali per tutti gli scienziati razionalisti di cui abbiamo notizia, no? Per esempio Max Weber è un altro che tratteremo molto, un grande sociologo, era perennemente in crisi di nervi, fissa, perché lui era razionalista, però non riusciva a esimersi dal comprendere che non bastava, quindi ci ha portato una serie di strumenti di comprensione del mondo bellissimi. Però, ecco, ha pagato pure lui in modo abbastanza significativo tutta sta storia, insomma, quindi... Ok, quindi l'idea generale, come vi dicevo, è questa. Penso sia piuttosto chiaro che senza un vostro contributo sarà difficile capirsi. Nel senso che, no, qui si auspica caldamente che voi cerchiate di capire quello che dico. E facciate il vostro. Perché... so che sembra retorico, però di fatto il vostro futuro ce l'avete nelle mani, ragazzi, e non è un futuro particolarmente brillante, se devo essere onesto, perché noi facciamo dei grandi discorsi sulla crisi ambientale, ma la crisi ambientale non abbiamo la più pallida idea di dove sia arrivata e a che punto sia, quindi sarebbe opportuno, come dire, capire abbastanza rapidamente che lì c'è un problema serio, e quel problema serio, guarda caso, ha molto a che fare con quello che diciamo noi adesso. Perché l'ambiente è uno dei delle tante vittime dell'atteggiamento cartesiano, razionalistico, economicistico, lo chiameremo in tanti modi. Uno dei grandi punti, dimmi.
Così, nel momento in cui noi pensiamo, quindi ci poniamo delle idee, utilizziamo la nostra mente, come facciamo a distinguere se utilizziamo la nostra mente razionale o immaginaria?
Non lo distingue in linea di massima. Nel senso che il processo del pensiero è un processo complesso dove sono costantemente presenti tutti e tre gli stati, la ragione, l'immaginazione e l'istinto. Quindi,
perché mi viene un nesso di relazione,
no, prego,
tra una mente immaginaria e quella istintiva, nel senso che magari un'azione che noi possiamo fare può essere comunque, non lo so, diretta, capito? Quindi in un certo senso, non lo so, mi viene questa messa in relazione, è un po' difficile da spiegare.
Vedi perché dico che servono le parole?
Esatto.
Il problema è esattamente quello. Allora, due cose sull'intervento del vostro amico. Uno, immaginario purtroppo, come forse saprete, oggi è caricato da una serie di pregiudizi negativi notevoli. Però vi invito a pensare una cosa. Quella penna che avete in mano c'è sempre stata? Non credo. Qualcuno l'ha inventata. Ecco. Allora, se questo qualcuno che ha inventato la penna non avesse pensato alla penna quando non esisteva, l'avrebbe poi fatta? Ecco. Allora, questa correlazione fra reale, pensiero e immaginario, la vogliamo criticare un attimo? Cioè, vi rendete conto che se noi non pensassimo all'inesistente, e quindi se non immaginassimo, non cambieremmo mai niente? Che la gran parte di quello che siamo, che abbiamo, che pensiamo, l'ha immaginato qualcuno a un certo punto perché non c'era. o no? Questa cosa del pensiero concreto, questa cosa del pensiero rigoroso, a me piace tanto, mi diverte, ma dov'è? Quando mai? Quando è che noi abbiamo fatto cose che già c'erano? Mai. Noi abbiamo inventato il diritto, abbiamo inventato la lingua, abbiamo inventato gli artefatti, la morale, le opere d'arte. Tutte queste non c'erano prima, cazzo. Non c'erano, Madonna Santa. Vabbè. Ok? Quindi qualcuno le ha immaginate. Il fatto che voi vi mettiate con qualcuno è un atto di immaginazione, perché voi non siete insieme e qualcuno a un certo punto pensa che potreste esserlo. E si dice, e se stessimo insieme che faremmo? E non è immaginare quello? Venire qui non è stato un atto di immaginazione? Come ci siete capitati, vi ci hanno paracadutato? No, credo che siate andati in giro e abbiate visto e vi siate detti, ah, però potrei fare. O no? E quella non è immaginazione? Quando non immaginiamo di preciso? Quando? Facciamo un progetto, e un progetto cos'è se non immaginazione strutturata? Tant'è che poi spesso e volentieri infatti non accade come l'hai progettato, manca a dirlo, ovviamente, perché la correlazione è quella. Quindi questo stigma sull'immaginare, no? Questo stigma sulla teoria, tutte ste cose sull'essere concreti, che cosa significa essere concreti? Che vuol dire? Qualcuno è in grado di spiegarlo? Io non ci riesco, non ho mai capito. Quando mi parlano della distinzione fra teoria e pratica, mi viene una crisi dei nervi, perché che c'è di non pratico in quello che stiamo dicendo? Che c'è di teorico? Come facciamo a usare queste categorie? Perché non vi sto dando dei numeri? I numeri io non ve li do, a me i numeri non piacciono. Quindi non li uso, perché i numeri sono delle convenzioni. Potrei fargli dire quello che voglio ai numeri. Non mi interessa. Mi interessa che capiate che il processo che porta qualcosa ad esistere è un processo dove convivono reale e immaginario, e che nella realtà che voi vivete tutti i giorni c'è un quoziente di immaginazione inaudito. Pure esagerato, e per dirlo io che sono sempre stato un fan dell'immaginazione, figuratevi quanto, no? Vogliamo parlare di un tema che è sempre in giro, i migranti, no? Allora, tra il fatto, chiamiamolo fatto, che ci sia un 9% di presenze sul nostro territorio e la percezione che ne vede il 35%, che tipo di rapporto vogliamo stabilire? Se fossimo razionali dovremmo dire c'è il 9% delle persone che non sono come noi, no? Ma noi le percepiamo come se fossero il 35%, come se fossero una valanga. Ecco, quella è immaginazione, che ci piaccia o meno, perché l'immaginazione non funziona soltanto nel bene, funziona pure nel male. Immaginare che qualcuno possa risolvere questo problema da solo è anche quello un atto di immaginazione. Dov'è il discrimine? E non vi vado nello specifico filosofico, perché vediamo, già mi sembra di essere andato piuttosto fuori dai fogli oggi, ma mi trattengo. Però, insomma, se ce la facciamo ne parleremo ulteriormente.
Quindi, in pratica, è dove inizia l'immaginazione che finisce la logica, oppure quando inizia la logica inizia in concomitanza l'immaginazione?
E questo è un problema posto in Out-Out. Convivono. Quello è il problema. La scoperta scientifica, per esempio, è esattamente un atto di immaginazione che si avvale di strumenti razionali. Ed è lì. Non è casuale che, forse non lo saprete, ma noi non stiamo scoprendo quasi più niente, anche a livello scientifico, da anni. Noi stiamo ancora andando avanti con ciò che è stato scoperto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Perché prima tutto questo stigma per l'immaginazione, tutta questa passione per le procedure, per l'ordine, per la burocrazia, non c'era. E questa ci sta ammazzando, letteralmente. Perché presume che tu possa ottenere qualunque tipo di scopo, di risultato, attraverso una serie di passi predefiniti da qualcuno. Come voi siete qui. Non so se ci avete mai pensato, ma questo può essere utile. Utilizzarlo come spunto di riflessione, no? Allora voi siete un centinaio, più o meno, siete tutti diversi, no? Il fatto che tutti voi dobbiate fare lo stesso iter universitario non vi coglie come particolarmente buffo da questo punto di vista? O no? Ragazzi, cioè, pensate a quello che vi succede, o mai, Cristi Dio, mai, può essere, cioè Santa Madonna, perché lui e lei dovrebbero fare lo stesso percorso identico? Chi l'ha deciso? Un burocrate, che probabilmente non ha manco mai studiato niente di quello che studiamo noi. Però l'ha deciso un burocrate. Ha senso? No. No? Come non ha senso il fatto che vi facciate 6 ore alla settimana dritte per dritte della mia materia? Perché non funziona, l'abbiamo detto. Dovremmo farne 3 con calma fino a maggio, dovremmo farne forse 2 anni, a qualcuno basterebbero 3 mesi, a qualcuno servirebbe un triennio. Così funzionerebbe. Ora io mi rendo perfettamente conto che non lo possiamo fare, perché no? A un certo punto ci sono una serie di vincoli organizzativi, logistici, burocratici, ok, però rendiamoci conto che sono vincoli che ci siamo imposti da soli. Non è che c'è un qualche motivo oggettivo per il quale studiare 6 ore alla settimana invece di 3 ore al mese è meglio. È meglio soltanto da un punto di vista quantitativo. Fai prima, risparmi tempo, come quando fai le scorciatoie mentre cammini. Uguale. Problema di performance. Quindi voi vi laureate in 3 anni invece che in 4. Vi sembra una cosa automatica che sia meglio? Nell'ottica corrente sì, perché siete più giovani quando arrivate sul mercato del lavoro. Che poi non abbiate capito niente in questi 3 anni, è secondario. Ed è un po' un problema. Quindi l'idea generale sarebbe quella di, no, in qualche misura variegare un po' questo percorso. Tant'è che vi racconto una cosa che forse non saprete, tanto non credo la sappia più nessuno. I famosi CFU, sarete forse al corrente, no? Ecco, che vuol dire CFU? Almeno scegliamo l'acronimo. Allora, i crediti formativi nascono per importare nell'università il sapere esterno. Ovvero sia, tanti anni fa si diceva, però l'università dovrebbe aprirsi al mondo, per cui se uno fa volontariato, se uno suona il violino, se uno fa sport, se uno fa altre cose al di fuori dell'università, sarebbe opportuno che questo gli venisse riconosciuto. E quindi si era pensato che i crediti formativi fossero un buon modo per permettere di comparare le diverse attività, perché abbiamo bisogno, no, in qualche modo, di coordinare questa cosa. Dopodiché di questo è rimasto soltanto il credito formativo unitario. Non c'è nient'altro, perché non vi permettono di portare dentro niente, non vi permettono di differenziare quello che fate, non potete fare nulla se non seguire le tabelle ministeriali. Quindi, come vedete, da un'idea innovativa, da un'idea che doveva in qualche misura aprire l'Accademia alla vita al di fuori, siamo arrivati a una trappola all'interno della quale non si è in grado più di gestire assolutamente nulla, perché non c'è manco più un altro foglio esame a scelta. Ci sono, ma scoprirete che sono abbastanza complicati da mettere in campo. Mentre noi avevamo 4 esami a biennio obbligatori e tutti gli altri liberi. E li andavamo a fare dove ci pareva, che era un attimo più nei pressi, perché mi sembrava, no, un compromesso accettabile. Allora, alcuni esami li fanno tutti, gli altri si costruiscono il percorso secondo quello che gli interessa, secondo quello che prevedono, quello che pensano di voler fare dopo, eccetera eccetera eccetera, quello che vorrebbero capire meglio. Vi dico solo che io ho fatto 4 esami di economia, io la odio l'economia, però bisogna capirla. Non è che puoi criticare qualcosa senza avere idea di che stai parlando, quindi si è parlato di economia. Ecco, allora, no? Come la mettiamo sta cosa? Vi rendete conto che il modo di concettualizzare il sapere all'interno dell'università è direttamente collegato a quel modello antropologico di cui parlavo prima? Che il fatto che voi studiate 72 ore di sociologia vi rende a prescindere competenti di sociologia? Quando mai? Soprattutto 72 ore fatte così. Ecco perché vi dico che non c'è assolutamente nessuna distinzione fra teoria e pratica, perché qui, come vedete, passiamo da un piano all'altro senza nessuna difficoltà. Voi le lezioni pratiche le fate qui, voi siete qui le ore, quelle ore sono pratiche, esistono, sono concrete, però sono frutto di una idea, di un'idea del sapere che è discutibile, criticabile, andrebbe criticata e rivista. Però ha dalla sua un vantaggio, ovvero sia è totalmente in linea con quello che è il senso comune del tempo. Il senso comune del tempo è questo: aver fretta, dover fare le cose, doverle fare ora, prima, solo ho 3 anni, faccio 2 anni e mezzo, ancora di più. Facciamo una corsa a ostacoli con gli esami. La domanda è: che ti ricordi degli esami che hai fatto così? O decidi che non te ne frega un accidente e sono tutte cazzate, e quindi puoi farli saltando tranquillamente quello che vuoi. Ma se sei di questa opinione, perché sei qui? O ritieni che siano importanti, e se sono importanti toccherebbe che li capissi qualcosa. Non dico tanto, qualcosa dovresti ricordarti. Io ancora mi ricordo istituzioni di diritto privato, e anche il diritto non è che lo adori, però me lo ricordo, e l'ho dato nell'84, quando voi ancora a voglia. Ecco, capite? Un esame che fate con i criteri normali con i quali fate gli esami qui, quanto vi dura? Niente. Quindi? Che lo facciamo a fa? Tempo perso. Non so se la cosa è chiara. Quindi l'opposizione teoria pratica è un'altra di quelle che lasciano il tempo che trovano. Perché parte da una serie di assunti, parte da una serie di decisioni, di idee, che sono così accettate per convenzione, ma non vengono quasi mai comprese. E questo è uno dei problemi dell'ovvio di cui abbiamo parlato finora. Noi diamo, nella grandissima parte dei casi, per comprese parole che non siamo in grado di spiegare. Può essere banale, però provateci. Voi prendete una delle tante parole che usate normalmente e ditevi: come la spiego al marziano che arriva e mi chiede che significa? E vediamo se ci riuscite. Perché è un problema. Ragazzi, il problema degli strumenti di cognizione è un problema serio. Perché veramente noi oggi abbiamo grosse difficoltà a capire come diavolo è possibile. Ma se lo abbassassimo un pochino, forse non sarebbe una cattiva idea. Che oggi è veramente insopportabile, più del solito, che manco poco. Dicevo, quindi, il problema dei mezzi di espressione, di comprensione, è un problema piuttosto serio. E torna al mio cruccio iniziale, come vi dicevo, no? Mi capite quando parlo? Non lo so. L'aspettativa prima era, sì, in linea di massima, sono 13 anni che studiano, voglio dire, diamine. Ecco, attualmente non sono mica troppo convinto. E quindi mi piacerebbe avere un feedback. Mi fa piacere che parliate, perché voglio dire, almeno mi rendo conto di dove siamo nella reciproca comprensione, perché io tenderei a non volerle buttare ste ore. Non è che mi cambi nulla, però, insomma, visto che ci siamo, sarebbe carino che servissero a qualcosa, no? Fondamentalmente. Ci siamo fin qui? Domande? Prego. Magnifico. Aspetti che... se no...
Sì, no, quello ha detto fino adesso. Ma può essere correlato, cioè io mi ricordo da ragazzino, insomma, un proverbio che poi è napoletano, che non so neanche se è un proverbio, però io l'ho recepito sempre così. Cioè che il saggio non conosce il digiuno. Allora, cioè, stavo correlando, può essere che la teoria è pratica. Ragione e
sentimento
così, siano semplicemente due cose distinte ma per tempistica, cioè la teoria è legata al nutrirsi, stavo pensando, cioè la pratica è tutto ciò che è sopravvivenza, e dopo viene la domanda. Stavo pensando se può essere tutto qua.
Sentito? Allora, diceva il vostro collega, può darsi che la pratica abbia a che fare con la sopravvivenza e la teoria venga dopo. E io pure qui ho qualche difficoltà, nel senso che io sono un cacciatore del Neolitico, ho fame, probabilmente ho fame, no? E per cacciare non riesco a cacciare perché ho tutte bestie che sono molto più intelligenti di me. Tocca che mi inventi qualcosa, la teoria serve. Quello è il punto. Vedo una roccia e la guardo e dico: oh, ma sta roccia potrei, tutto sommato, magari la faccio diventare più acuminata, la monto su un bastone, mi è utile, magari mi protegge. Dov'è la distinzione? Non so se mi spiego. Cioè, come faccio qui a distinguere fra realtà, immaginazione, teoria e pratica? Noi ragioniamo così. Non so se mi spiego. No. Noi ci guardiamo intorno e cerchiamo gli strumenti per risolvere un problema. E se non ci sono, li proviamo a elaborare, a inventarceli, no? Ci immaginiamo come, che cosa mi servirebbe per fare questo. Quella è immaginazione, ragazzi, non è mica altro. Non è che l'immaginazione debba necessariamente avere a che fare con le fate. Che qui pare che quando parli di immaginazione finisci regolarmente in mezzo al fantasy, che io adoro peraltro, ma non è quella l'idea. Non è affatto quella l'idea. Immaginazione è cercare di vedere cosa accadrebbe se, che è il principio del gioco di ruolo, peraltro. Quindi anche lì potremmo parlarne estensivamente. No? Ma se faccio questo, che accade? Potrebbe uno, due, tre, e lì poi verifichi, no? La prova empirica, la famosa prova empirica, è una verifica dell'immaginazione. Quindi sono momenti che sono estremamente vicini gli uni agli altri. E nel momento in cui tu hai dei numeri, i famosi dati, e li interpreti, che cosa fai se non immaginare cosa possano significare? Perché non è che 56% di persone che legge il giornale mi dice di per sé cose, no? Dico un dato qualsiasi a casaccio, come tutti i dati che ci sono intorno a noi. Sti dati sono cose che vanno interpretate, quindi di nuovo torniamo a una dose di immaginazione, una dose di competenza che genera sapere. Quindi il discrimine è un discrimine complicato da mettere in luce una volta che cominci ad avere una consapevolezza del processo del pensiero e del conoscere. Il processo del pensiero e del conoscere è molto più complicato di quanto ci immaginiamo. La famosa fredda ragione cartesiana non c'è. Anzi, spesso e volentieri la ragione scompare. Quello sì, per una serie di motivi che vedremo. Però nel momento in cui noi pensiamo è praticamente indistinguibile capire come e quale sia il contributo delle diverse forme, delle diverse sfere. E allo stesso modo quando apprendiamo ci sono momenti nei quali siamo impermeabili, non capiamo un accidente, e altri nei quali invece riusciamo. Se riesci a movimentare le emozioni pagano. Se riesci a suscitare l'attenzione, l'interesse, se riesci a far sobbalzare su un tavolo, non ho ancora urlato oggi, ma a poco ci manca, visto che vi comincio a vedere piegati, prima o poi accadrà. Quindi ecco, questi strumenti sono strumenti che non hanno nulla di razionale. Però, tanto per essere, come dire, comunicativi, l'efficacia della comunicazione verte per il 92% su fattori non razionali. Incredibile, ma vero. Il fatto che io riesca a farvi capire qualcosa parlando, con ciò che dico non ha granché a che fare, ha più a che fare col come lo dico, col come mi muovo, con le corde che riesco a toccare da un punto di vista di attenzione, di interesse, di empatia, di ritmo, di volume, quello che vi pare, non quello che dico. Anche perché se fosse così facile io potrei anche registrare una bella cassetta, metterla lì e andare via, o no. Potrei farmi le mie belle slide e leggervele, o no. Secondo voi a me costa più leggere una slide o stare 3 ore a braccio a parlare? Tanto per essere economici. Siamo economici. No? Allora, se parlo a braccio per 3 ore, lo faccio perché sono autolesionista o ho delle crisi di narcisismo? No, lo faccio perché è l'unico modo per insegnare. Semplicemente questo. Non ce ne sono altri. Che ci piaccia o no, queste attività rimangono attività primordiali per molti versi. L'idea di stare in una classe, di condividere la classe, come vedremo, è qualcosa che va molto oltre il semplice coabitare spaziale. No, una classe ha un tono, una classe ha un'emozione, una classe ha un crea e genera un ambiente dove è possibile imparare o meno, dove puoi imparare di più, dove rifletti, ti vengono in mente cose, saranno sbagliate, poco male, purché tu pensi. Perché pensare non è semplicemente avere parole in testa. È un altro dei grandi equivoci con i quali ci confrontiamo tutti. Pensare è altro. Pensare è interrogarsi e dirsi, oh, ma è così, non è così, c'è ragione, sbaglia, che ho fatto, che non ho fatto, che ha fatto, che ha detto. Tutta una serie di cose che vanno rivitalizzate perché nel nostro modo di insegnare e di imparare attuali non sono contemplate. E sarebbe anche opportuno che camminassimo, tanto per tornare al corpo di cui parlavamo prima. Perché si impara meglio camminando, solo che non andiamo girando in centro, come dire, no? sarebbe divertente, ma credo creerebbe dei problemi di ordine pubblico significativi, quindi dobbiamo rimanere qua dentro a schiettare, se Dio vuole, ma vabbè, quello cerchiamo di venirne a capo presto. Però, come dicevo, la domanda sull'insegnamento e sull'apprendimento è importante, è seria. Come imparo? E tutti voi credo che saprete come imparate. No? Ve ne sarete accorti che in certe circostanze imparate meglio, in certe imparate peggio, che in certe ore del giorno funziona meglio, in certe funziona peggio, che ci sono delle materie che richiedono un certo tipo di atteggiamento e altre che ne richiedono un altro. Funziona così. Questo è studiare, e voi teoricamente sareste degli studiosi professionisti, perché dopo 13 anni mi aspetterei, no? Un minimo di consapevolezza da sto punto di vista. Me l'aspetterei, nel senso che non ci credo granché, però l'idea generale sarebbe questa. Di nuovo, il gioco di ruolo ci offre una simpatica figura della questione. Nessuno di voi ha mai fatto un videogame? Oh, ecco, non meno male, se non mi preoccupavo. Allora, che succede? Che tu parti con un videogame a un livello che normalmente è iniziale, no? Quanto ci resta il livello iniziale? 20 minuti, praticamente manco di solito. Ecco, salti subito a quello strafigo perché è più o meno normale. Ora, la domanda è: possibile che questa cosa invece con l'apprendimento no? Cioè, dobbiate rimanere regolarmente al livello precedente? E che palle, ragazzi. Studiamo come la materia?
Dipende dalla materia.
Ah, dipende dalla materia, ma dipende anche da te. Ci sei in mezzo te, quello è il problema. Questo che vorrei che capiste, capisci? Cioè, la materia, per carità, dipende da chi te la propone, dipende se ti piace o meno, su questo siamo assolutamente d'accordo. Però è anche il tuo atteggiamento verso la materia che conta. Cioè, tu devi sfidarla la materia, non devi lasciare che vinca lei, perché sennò è in cavolo è tutt'uno. Cioè, ormai voi siete grandi, ragazzi, so che non pare, però ci avete tutti quanti, potete votare tutti quanti, no? Avete una certa età, siete grandi, per vecchi criteri sareste adulti e quindi in grado di fare chissà che. Non mi pare che siamo a sti livelli, però insomma pensiamoci a sta cosa, quindi almeno nello studio, santo Dio, cerchiamo di fare qualcosa di diverso da quello che avete fatto sempre. Usciamo dalla famosa zona di comfort, sulla quale chiederei il contributo di Bianca, sto giro qua. Parlaci un po' della zona di comfort, please, che io sono arrivato, come si dice.
Ok, allora, buongiorno, mi avvicino, eh. Allora,